Bene, vi invito ad accomodarvi, grazie. Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti. Iniziamo il Consiglio Municipale del Municipio 1 Centro Est nella seduta del 22 gennaio 2026 e procediamo con l'appello. Benvenute al pubblico, grazie. Aloi Fabrizio, Brundo Federico, Cavalleri Federica, Cosso Stefania, Cozzolino Pierpaolo, Dore Luca, Garrone Luigi Filippo. È assente? Per il momento è assente. Giaretti Tommaso, Lintas Eleonora, Loggiacco Lino, Lucente Massimiliano, Maione Mariangela, Marziano Daniela, Massa Massimiliano, Novarini Daniele, Olivieri Paola, Paoletti Tommaso, Parisi Elena, Raffetti Federico, assente giustificato, sì, lo ricordavo. È un esame, giusto? No, un esame. Righetti Giorgio, Rossi Maria Delia, Rossi Giampaolo, Toso Davide, Viazzi Remo. Bene. Nomino come scrutatori Olivieri, Parisi e Cosso. Bene, iniziamo come di consuetudine con le comunicazioni della Presidente. Come prima cosa, e l'avrete già ricevuta, a ciascuno di voi è stata consegnata uno schema utile, diciamo, sull'organigramma e il funzionamento della segreteria organi. Questo credo per migliorare, diciamo, sia le comunicazioni, sia, diciamo così, l'allineamento del nostro lavoro, sia, diciamo, appunto con la parte amministrativa. Come vedrete, avete non solo l'indicazione della divisione del lavoro e dei compiti, ma anche le persone di riferimento. E di questo appunto ci auguriamo che questo, come dire, possa aiutarci tutti nel lavoro, diciamo, del quotidiano del nostro municipio. Vi ricordo che nelle comunicazioni voi dovete sempre inviare una mail sia a municipio1presidente@comune.genova.it sia a municipio1, di modo che possiamo avere, diciamo, tutte le comunicazioni perché abbiamo ovviamente una divisione interna dei lavori. Spero che questo vi sia, diciamo, di aiuto. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, comunico un passaggio dell'incarico di capogruppo della lista Alleanza Verdi Sinistra dal consigliere Fabrizio Aloi al nuovo, diciamo, capigruppo che sarà Pierpaolo Cozzolino. E ringrazio il consigliere Aloi per tutto il lavoro svolto fino ad oggi. Grazie. Ecco alcune comunicazioni. Allora, in questo mese, ovvero dall'ultimo Consiglio di Municipio ad oggi, come avrete visto, pubblicato diciamo, nei siti istituzionali, ma anche sulla pagina Facebook, sui social del nostro municipio, che vi invito sempre, diciamo, a frequentare, abbiamo pubblicato il bando per la concessione di patrocini e contributi economici. Rivolto, diciamo, a tutte le associazioni che avrebbero dovuto inoltrare la domanda entro il 19 gennaio, per cui pochi giorni fa. Sappiamo che, insomma, molti stiamo ricevendo effettivamente molte richieste di contributo. Benvenuta al direttore Maimoni. E questo, diciamo che il bando cuba circa 4.000 euro, ma c'è la possibilità comunque di implementarlo anche dal punto di vista economico-finanziario, dipende anche, ovviamente, vedremo tutte le richieste che perverranno. Sempre in questo mese, Vi è stata la, è partito il bando ZAC, che ha avuto anche una presentazione pubblica presso il Blue District in Via del Molo, dalle funzionarie dell'Ufficio Economia e Sviluppo e diciamo, in collaborazione con il Municipio 1 Centro Est, al quale diciamo, io ero presente, e abbiamo, abbiamo presentato diciamo, questo bando a tutta la rete commerciale e la possibilità diciamo, di implementare la loro presenza nei territori. Il bando ZAC non è, il bando, cioè è un successivo bando ZAC rispetto a quello precedente, che era sicuramente molto più importante dal punto di vista finanziario. Questo è semplicemente come dire, per implementare la presenza, la diffusione, l'informazione, sostenere soprattutto quegli esercizi commerciali che si trovano in situazioni diciamo, anche di complessità sociale, di complessità diciamo, del territorio. Per cui crediamo che sia anche questo un segnale importante che l'amministrazione vuole dare e devo dire che vi è stata una buona risposta, molti erano presenti e hanno chiesto ovviamente moltissime informazioni alle dirigenti e alle funzionarie stesse. E questo è uno. Nel corso diciamo, di questo mese abbiamo concesso alcuni patrocini, tra cui voglio ricordare quello casa, appunto, della casa di quartiere, del quartiere in piazza, la Piazza dei Popoli, per esempio per il festival, scusate, sì, per la festa di Carnevale, che appuntatevi, vi sarà il 21 febbraio. Abbiamo iniziato alcuni patti di collaborazione che crediamo importanti, quelli per il murales di Via Vesuvio, quelli diciamo, della collaborazione Salita San Leonardo e diciamo, la via limitrofa, da parte di cittadini attivi. Questo patto ha come oggetto diciamo, le piccole manutenzioni. Ancora, come saprete, alla fine diciamo, di questo mese inizierà un censimento dei senza dimora. Di questo ci sono state diciamo, diverse riunioni con l'amministrazione centrale, in particolare con l'assessora Lodi, e interesseranno diciamo, in particolare il nostro municipio. Se diciamo così, in estrema sintesi, questa conta fa parte di un progetto nazionale dell'Istat, mediato poi diciamo, da una grande diciamo, società FIOPS che si occupa nel particolare diciamo, nella regolamentazione, nella presenza di osservatori territoriali che dovranno coordinare. I volontari, che guardate sono numerosissimi, sono 130 soltanto nel nostro municipio. Questo censimento avverrà nei giorni del 26, del 28 e del 29. Noi abbiamo individuato come referente per il nostro municipio la consigliera Olivieri, consigliera anche della pari opportunità, che ringraziamo. Nel primo giorno del 26 vi sarà una prima conta visiva dei senza dimora. Ovviamente i gruppi di volontari saranno organizzati, avranno vari punti di riferimento, e mentre invece il 28 e il 29 saranno 2 giornate interessate invece alla somministrazione di un questionario. Il 28 sarà agito diciamo, negli asili notturni, nelle strutture che ospitano i senza dimora, e nella giornata invece del 29 dovrebbe essere invece in strada. Come immaginate, questo cioè anche, insomma, è un'organizzazione abbastanza complessa. Il municipio ha dato la sua disponibilità, anche se poi abbiamo anche problemi logistici e di questo l'abbiamo sottolineato. Il 12 di gennaio vi è stata la prima giornata della cura del territorio, giornata che vede impegnati tutti i 9 municipi nella stessa giornata, e che prevede un'ampia diciamo, azione di manutenzione a diversi livelli, soprattutto nelle diciamo così, partecipate del comune, tutte nello stesso momento. Abbiamo individuato, con diciamo così, l'apporto degli assessori, una piazza in particolare, come sapete, Piazza Vittime dei Lager Nazisti, perché ci sembrava una piazza che particolarmente avesse bisogno, come ce ne sono tante altre, diciamo che la scelta non è stata semplice perché ci sono tante piazze che hanno bisogno, diciamo, di questo intervento. Però La sua, diciamo, centralità e anche il fatto che sia una piazza strategica all'uscita della metropolitana di Principe e dunque, diciamo, nella linea, nella direttrice verso, diciamo, la stazione, il punto della fermata del Flixbus e comunque l'inizio, voglio dire, di via Gramsci, ci pareva opportuno che questa piazza fosse interessata ad un particolare, diciamo, intervento manutentivo. A questo riguardo, per cui sia gli operai del municipio, che ringraziamo, sia Amio, che è stata presente con un folto, diciamo, gruppo di lavoro, una ventina di operatori circa, e così come di Aster, hanno potuto terminare una serie di lavori, ovvero hanno fissato le panchine, hanno sfalciato rami appunto degli alberi, hanno tagliato delle palme in particolare, rami di palme che erano secchi, e comunque abbiamo portato una profonda pulizia della piazza e soprattutto, guardate, della parte in uscita della metropolitana di Principe, perché se vi ricordate era una situazione effettivamente vuol dire molto, molto trascurata. Questo, diciamo, non è che l'inizio di quello che sarà una, diciamo così, una giornata che si moltiplicherà più o meno ogni 2 o 3 mesi e che ogni volta vedrà come oggetto una piazza diversa, sulla quale, diciamo, tutte le intenzioni nella stessa giornata saranno appunto concentrate. Questo perché è importante? Perché, come potete immaginare, concentrare le manutenzioni in una stessa giornata fa sì che una piazza sia restituita non nell'arco di mesi, dove prima abbiamo l'intervento di AMI, piuttosto di Aster, piuttosto quello degli operai del municipio, ma in una stessa giornata può riconsegnare effettivamente, cioè, il risultato finale è decisamente, diciamo così, più eclatante. Il 16 di gennaio abbiamo aperto presso il nostro municipio un secondo sportello, se vi ricordate, il primo avevo già dato menzione, che è un altro servizio che crediamo sia prezioso e importante per la cittadinanza, che è appunto lo sportello AMIU, svolto, diciamo così, che viene organizzato diciamo, da un'associazione Energia al Quadrato che fornisce sia le chiavette, diciamo, per ovviamente il conferimento dei rifiuti, ma anche tutta una serie di indicazioni utili per la raccolta differenziata e anche una consulenza in merito, diciamo, alla Tari. Questo servizio, che è aperto, per cui le porte del municipio sono aperte non solo il martedì, dove ricordo c'è appunto lo sportello del maggiordomo di quartiere, insieme a start-up, e il venerdì invece lo sportello AMIO. Crediamo, insomma, sia importante appunto avere raggiunto, diciamo, questa collaborazione. Inoltre, nella settimana scorsa, in giunta comunale è stato approvato un bando quale in maniera sperimentale il nostro municipio farà parte. È un bando europeo che è stato, diciamo, organizzato, il promotore è l'organizzazione, l'associazione Defense for Children, e vedrà questo bando europeo è rivolto alle municipalità, non tanto, diciamo, ai comuni, ma per cui agli ambiti territoriali, amministrativi più piccoli, quasi il municipio. Bando che vede insieme coinvolti alcune municipalità del Portogallo, di Cipro, della Grecia e noi in Italia, Genova e con il municipio Centro-Est, per cui crediamo che questo sia di particolare importanza. Qual è l'obiettivo di questo bando europeo? Quella della formulazione di una policy, cioè ovvero di un documento che sia fondamentale per la protezione dei minori, ovvero in sostanza attraverso una formazione che sarà organizzata Defense for Children, a cui noi ovviamente partecipiamo perché siamo noi i partner principali, così come tutte le associazioni, le scuole, il terzo settore e diciamo, il distretto sociale stesso. Noi andremo a redigere un documento nel quale saranno fissate, diciamo, tutte quelle norme di protezione per i minori e tutte le associazioni terzo settore che, diciamo, concluderà dei progetti con il municipio, dovranno attenersi a questa policy. Questa è una garanzia perché in casi di maltrattamento e d'abuso, come dire, in maniera molto precisa e, diciamo così, molto dettagliata, si potrà sapere come agire, in quale misura. Questo, appunto, questo progetto europeo recepisce le raccomandazioni della Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. In settimana, grazie alla diciamo, alla promozione, diciamo, di questo progetto da parte della consigliera Adele Rossi e anche di Daniela Marziano, abbiamo, diciamo così, presentato presso la sala di rappresentanza del comune il progetto ABC, un progetto, devo dire, molto bello, che diciamo, coniuga insieme alcune priorità. La prima è quella di diffusione e di informazione di tutto quel materiale relativo alla presenza dei centri antiviolenza e dunque a favore di quel grande processo culturale che è il contrasto alla violenza di genere. Alla violenza di genere. Tutto questo, come dire, tradotto in tutte le lingue. Qui ho un esempio di questo. E tutta questa, diciamo, è la traduzione di questi Deplian che avranno sia, diciamo, una formulazione cartacea, ma sia, attraverso, diciamo, i social, piuttosto soprattutto che, l'app, è stata fatta dalle studentesse e dagli studenti del liceo linguistico dell'Edda. Dunque, che hanno, diciamo così, messo a disposizione tutta la loro competenza, come ci spiegavano, non solo di traduzione tout court, ma soprattutto, diciamo, di una traduzione culturale, no? Delle parole. E devo dire che questo è stato, insieme all'associazione Zonta, un'iniziativa, devo dire, particolarmente bella, interessante, soprattutto aver coinvolto in questo processo culturale che stiamo dicendo, soprattutto, diciamo, le scuole. Ancora, abbiamo presentato come municipio 1 Centro-Est le nostre osservazioni in merito alla conferenza dei servizi sulla rotonda di Carignano. Come potete immaginare, questo è diciamo, un tema complesso che diciamo, abbiamo dovuto ovviamente anche riservarci un tempo anche di studio, di analisi, e che vi presento diciamo, in maniera sintetica il documento che noi abbiamo appunto già, diciamo, appunto già comunicato. In alcuni punti. Allora, il primo è questo. Allora, poiché si prende atto, come penso voi sappiate, della riduzione della superficie delle aree standard, no? Dichiarate nella variante, perché questo è il tema, c'è cioè, appunto una variante dunque, che vede la riduzione della superficie, che sebbene questa riduzione non abbia alcuna conseguenza sull'impatto economico, sia tenuto conto, diciamo, del minor costo di realizzazione dell'impalcato in generale, abbiamo chiesto al concessionario di valutare l'entità, diciamo, appunto, sulla base del confronto fra il progetto esecutivo e del collegamento, soprattutto di via Gavotti e quello della passerella della Rotonda, con lo scopo di utilizzare questa differenza economica per il restauro del muro a sostegno della rotonda oppure di altre opere di arricchimento del progetto. Il secondo punto riguarda invece una nota di osservazione perché in merito ad una correzione, perché diciamo in una tavola, adesso non entro nel merito, però se volete segnalo, nella tavola 44T vi è stato un errore di definizione della leggenda che fa riferimento ad aree private cedute in uso pubblico anziché asservite. Si tratta, voglio dire, di un termine, però ovviamente le parole fanno la differenza. E dunque, essendo evidente che le stesse siano asservite ad un uso pubblico, abbiamo chiesto la correzione della leggenda della tavola 44T. Ancora, per quanto riguarda lo sviluppo nord della rotonda verso via Gavotti, questo sviluppo non è così ben chiaro nella variante che viene proposta. Pertanto abbiamo chiesto come dire, un rinnovo, abbiamo chiesto un'implementazione della rappresentazione grafica attraverso un rendering da nord-ovest, dove si evidenzi la finitura del vano ascensore, perché nella relazione illustrativa è descritto in vetro, ma invece è realizzato, diciamo, in cemento armato. E abbiamo chiesto inoltre di rappresentare il fronte del fabbricato senza alberature e corredato dalle quote altimetriche che non sono presenti. Ancora, abbiamo chiesto l'inserimento, perché era mancante nella variante proposta, del progetto relativo alla nuova passerella di collegamento con la rotonda, alla scala, adeguata con dettagli strutturali e architettonici di finitura, con particolare attenzione all'innesto sul muro storico con la ringhiera perimetrale in piazza San Francesco. Ancora, la facciata su Corso Saffi, appunto, appare dalle nostre rilevazioni peggiorativa rispetto, diciamo, a quella, alla versione precedente. Inoltre, nella rappresentazione grafica, anche qui abbiamo un problema di leggibilità, perché la presenza di numerosi alberi dal punto di vista proprio grafico alterano il fronte del fabbricato e dunque ne abbiamo chiesto appunto una revisione. Ancora, l'ultima cosa che abbiamo chiesto è un'integrazione nella relazione del progetto impiantistico delle vasche di laminazione che, a fronte di ridimensionamento del primo progetto, sono numerose e dislocate in più punti. Questa, diciamo, in sintesi, sono le osservazioni che abbiamo prodotto e inviato per la conferenza dei servizi. Ancora, giusto ieri. Finisco poi dopo, grazie. Allora, ieri vi è stata l'inaugurazione di un altro evento importante che si chiama Italia in Cornice, che prevede per il nostro municipio l'installazione di due cornici in plastica riciclata che sono state allocate una in Largo Pertini, l'altra in Spianata Castelletto. E diciamo così che questa iniziativa del Comune di Genova, di Amio e di Corepla mettono insieme due, diciamo, elementi. Il primo, meramente, diciamo così, turistico, un po' più accattivante, che è quello appunto di una postazione fotografica. In Largo Pertini è posta da una parte verso il Teatro Carlo Felice, ma si può fare anche, ovviamente, anche dall'altra parte, dove l'oggetto invece è la Piazza dei Ferrari, mentre invece, come immaginate, la cornice posta in Spianata Castelletto invece ha davanti a sé il panorama. Qual è, diciamo, l'elemento di novità? È che, diciamo, su queste cornici di plastica riciclata vi è un QR code, anzi un art code, per cui non solo rivolto ai turisti, però anche ai cittadini e alle cittadine, e attraverso, diciamo, questo QR code vengono date una serie di informazioni, anche abbastanza dettagliate, su tutta la modalità di riciclo e di raccolta differenziata. Tutto questo perché ovviamente l'obiettivo è quello di, attraverso, diciamo, questo che può essere, diciamo così, un evento diciamo più accattivante, ma dietro ovviamente ci sta tutto lo sforzo, voglio dire, che l'amministrazione sia centrale, nostra ovviamente, vogliamo fare nell'implementazione, nella cultura, della diffusione della raccolta differenziata. Come sapete, Genova ha le percentuali, voglio dire, più basse, però sicuramente non siamo, diciamo, ancora, non abbiamo raggiunto ancora, diciamo, quelle che sono le percentuali standard della differenziata. Siamo al 50% circa, mentre invece, diciamo, l'obbligo è il 65%. Dunque vuol dire che questo dovrà essere, come dire, una attraverso anche animazioni territoriali, anche incontri che anche noi ci metteremo a disposizione a fare, visto che parte da noi questa sperimentazione, e sottolineo, anche una cornice è stata, diciamo, allocata a Bocca d'Asse, per cui eravamo insieme alla collega Anna Palmieri, per cui, diciamo, tutto questo grande lavoro di diffusione della cultura del riciclo è una sfida importante, e questa, diciamo, è un'occasione simpatica per poterne ovviamente affrontare questo tema. Per ultima, do comunicazione, come così è già avvenuto attraverso, diciamo, il lavoro e il confronto con i capigruppo, della redazione di quel regolamento che ci siamo dati per le commissioni. Vi ricordo che a partire, diciamo, dal prossimo febbraio la proposta era quella, diciamo, alcuni punti, in particolare sono 8, che, come dire, devono agevolare il nostro lavoro, sia delle commissioni e ovviamente della presentazione delle mozioni, diciamo, in questo contesto. Il primo punto, e poi gli altri, diciamo, a seguire. Le commissioni non dovranno tenersi nella settimana in cui sarà riunito il Consiglio Municipale. La prima convocazione ufficiosa delle commissioni dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data delle sedute delle commissioni. Entro 8 giorni dalla data della seduta della commissione dovranno pervenire alla segreteria organi le mozioni, dunque siano 2 giorni di gli ultimi 2 giorni, diciamo, per poterli inviare. Le mozioni ricevute saranno sottoposte al vaglio della Presidente e del Direttore Maimone entro 3 giorni, valutando appunto secondo i criteri di ammissibilità, la convocazione ufficiale della Commissione, ovviamente, contenente tutti i documenti delle mozioni, saranno inviate entro 5 giorni prima della data della seduta. La convocazione sarà inviata ai presidenti delle commissioni, ai consiglieri commissari, ai capigruppo e ai consiglieri che ovviamente sono proponenti delle mozioni in esame. Le mozioni che perverranno oltre il limite di tempo stabilito ai punti precedenti saranno sottoposte al vaglio dei presidenti di commissione stessi e le riunioni dei capigruppo e l'ufficio presidenza si terranno 2 giorni prima del Consiglio municipale. Ovviamente questa è una proposta che noi stiamo facendo di avvio dei lavori, cioè dei lavori per rendere meglio, come dire, più fruibile a tutti un'organizzazione che sono, come dire, passibili, voglio dire, di miglioramenti. Bene, con questo direi che, se non dimentico altro, ho concluso le mie comunicazioni. Prego a voi se avete delle richieste.
Far pervenire a tutti i consiglieri le osservazioni della Giunta per la rotonda. Il documento, sì, sì.
Va bene.
Grazie.
Sì. Certo, possiamo puntarlo? Grazie. Consigliere Lucente.
Grazie, volevo ringraziare anche gli uffici perché insomma in questo lavoro dei municipi per la rotonda poi si sono dovuti diciamo, mettere a disposizione velocemente in qualche modo per uniformarceli, insomma ringraziamo e forse mi è scappata, però niente di poco conto, diciamo, colpisce anche nelle osservazioni che sono sempre mancate nel progetto il rendering del lato nord, diciamo, di questo progetto, cioè quello che affaccia Carignano ed è verso Carignano ed è paradossale che noi non abbiamo mai visto questo, non esiste la rappresentazione di questo lato, anche questo è stato nominato. Grazie agli uffici.
Grazie, grazie a tutti, in particolare anche a lei consigliere Lucente per aver contribuito alla redazione di questo documento. Bene, a questo punto allora abbiamo un'espressione di sentimento e prego il consigliere Dore. Prego, la parola a lei.
Grazie, aspetti, peso. Grazie. Allora, la parola democratico è una parola che in politica è molto importante e secondo me, pur essendo nel nome del mio partito, è una parola che deve appartenere a tutti gli schieramenti che si riconoscono e ai partiti che si riconoscono nell'arco costituzionale. In questi anni io ho conosciuto una persona che rappresentava questa parola nel modo più puro possibile. Questa persona purtroppo sabato se n'è andata. Si chiamava Mario Bianchi ed è l'ex presidente del municipio Medio Ponente. È stato un politico un po' atipico, diciamo, perché vedeva la politica puramente come servizio verso il territorio e chi lo abita. E questo per me è importantissimo perché mi è sempre stato insegnato che il territorio viene prima di tutto, prima dei partiti, prima delle coalizioni, prima anche delle ambizioni legittime che una persona possa avere. Utilizzava la politica appunto come servizio e non come autodeterminazione. E è stata una grande figura che io ho avuto il piacere di frequentare nel 2020 grazie all'allora assessora Centofanti, che oggi siede nei banchi del Consiglio Comunale, che mi avvicinò a lui per un progetto che c'era su Cornigliano, poi purtroppo saltato a causa della pandemia. Io volevo leggere un post che mi ha colpito molto. Una brutta notizia, la scomparsa di Mario Bianchi, un uomo davvero garbato, in grado di ascoltare e di rispettare tutti, anche chi la pensava in maniera differente da lui. siamo stati colleghi presidenti su posizioni opposte, ma la telefonata per confrontarsi, consigliarsi e per proporre insieme qualcosa per il bene comune non è mai stata inutile, anzi si è sempre conclusa con del buono, esattamente come si è fatto conoscere ed apprezzare, un uomo buono. Questo post è stato scritto dal già presidente del municipio Centro-Est, Andrea Carratù, che voglio ringraziare per questo suo ricordo, perché ha descritto alla perfezione Mario, che oggi a Genova manca tanto. Io, se il Consiglio e la Presidente sono d'accordo, chiederei un minuto di silenzio per ricordarlo. Grazie.
Grazie, consigliere Dore, accordato il minuto di silenzio. Grazie. Grazie, e ovviamente ci uniamo al ricordo che il consigliere Dore ha fatto. Bene, procediamo con le interrogazioni a risposta immediata. Allora, dunque, la prima, abbiamo interrogazione a risposta immediata sulla situazione di Piazzetta Caviglia e sulle intenzioni del municipio 1 Centro-Est. Proponenti, lista Picciocchi Sindaco, Daniela Marziano, prego.
Eccomi, grazie. Premesso che Piazzetta Caviglia rappresenta uno spazio urbano di rilievo per il quartiere, sia per la funzione di socialità che per il suo valore di collegamento e fruizione da parte dei residenti. Da alcuni mesi cittadini e residenti segnalano l'aumento di una situazione di degrado e criticità nell'area, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a problemi di pulizia, manutenzione, sicurezza e utilizzo improprio dello spazio pubblico, soprattutto nelle ore notturne, circostanze note ed evidenziate al municipio. Risulta inoltre che un'associazione del territorio abbia manifestato per le vie brevi alla scrivente e alcuni residenti la disponibilità a installare una bacheca informativa per ricordare la presenza della casa di Niccolò Paganini e intervenire sulla pitturazione del muretto della piazzetta tramite patti di collaborazione, come azioni di valorizzazione storica e miglioramento del decoro urbano. Queste proposte, se adeguatamente valutate e autorizzate, potrebbero contribuire a una riqualificazione leggera ma significativa dello spazio pubblico. Considerato che iniziative di valorizzazione culturale partecipata possono rappresentare uno strumento efficace per contrastare il degrado e rafforzare il legame tra luogo e comunità, appare opportuno chiarire l'orientamento del municipio rispetto sia alle criticità in atto sia alle proposte avanzate dal territorio e garantire trasparenza sulle azioni intraprese e su quelle programmate per il miglioramento dell'area. In particolare, il municipio ha competenza e un ruolo fondamentale di indirizzo, segnalazione e proposta nei confronti degli uffici comunali competenti, previo confronto con i residenti, le associazioni del territorio e tutti i componenti del Consiglio Municipale. Si interroga il Presidente e la Giunta Municipale per sapere, nel fornire indicazioni sulle intenzioni del municipio rispetto al futuro utilizzo e alla valorizzazione di Piazzetta Caviglia, quali azioni siano state intraprese o che verranno intraprese per affrontare le criticità segnalate e ripristinare il decoro, la sicurezza e la piena fruibilità dell'area. Grazie.
Grazie consigliera Marziano, la risposta all'assessora Tacchini.
Sì, ora sì. Allora, per quanto riguarda Piazzetta Caviglia, in realtà la Giunta e anche in collaborazione con la consigliera Oliveri è già ormai da mesi che è all'attenzione, è attenzionata. Ci sono già state alcune interlocuzioni con associazioni e residenti, e pertanto vi è già in corso un progetto di riqualificazione della piazzetta, anche in collaborazione con la scuola, e siamo ancora in una fase di interlocuzione e anche in parte progettazione. Questo venerdì si terrà una riunione con diciamo le persone interessate, con l'assessorato, con l'assessora Coppola, che ha ovviamente oltre all'urbanistica anche la delega al centro storico e pertanto sarà coinvolta in questa riqualificazione. Siamo consapevoli, nasce tutto ovviamente da segnalazioni dei residenti, siamo consapevoli della situazione di degrado che non è un degrado, diciamo, come dire, così tanto visibile come in altre parti del centro storico, ma che crea comunque un disagio ai residenti perché di notte si affollano molte persone, molti ragazzi, creando sicuramente problemi di ordine pubblico. È già stato fatto in realtà un primo intervento in collaborazione con l'assessore Cattaneo sulla pulizia dell'aiuola, delle aiuole di Piazzetta Caviglia. Sì, esatto. In realtà a seguito di questa prima pulizia, calcolando appunto che le aiuole erano in stato evidente di abbandono da anni, nel senso che non c'era stato più una presa effettiva in carico di nessuno, e oltre al verde assolutamente incontrollato era anche molto c'erano, vabbè, l'aiuola era utilizzata come pattumiera e soprattutto come luogo di come nascondiglio di stupefacenti. E la polizia ha reso ovviamente come dire impraticabile come nascondiglio la zona, però ha aperto un capitolo sulla proprietà dell'aiuola, nel senso che si sono palesati ora i condomini del condominio adiacente, riferendo che era di loro proprietà, e questo apre sicuramente un capitolo perché in passato il municipio era già intervenuto sulla pulizia, quindi facendosi carico evidentemente di una zona privata perché la situazione era veramente agghiacciante. E quindi col condominio c'è già un'interlocuzione, abbiamo già fatto ricerche con patrimonio, con patrimonio e con l'urbanistica per comprendere se effettivamente è vero che l'aiuola è di proprietà del condominio. In realtà non è così, è in parte nostra, in parte del condominio, quindi abbiamo fatto rimuovere il cartello proprietà privata che il condominio aveva fatto applicare sopra il cartello del municipio e abbiamo fatto riposizionare la cancellata, diciamo, la recinzione che aveva messo. In realtà anche su questo valuteremo insieme al condominio che dovrebbe essere presente, anche dovrebbe partecipare alla riunione del 23.
Grazie assessora Tacchini. Diritto di replica.
Ok, tanto vabbè, la ringrazio per i ragguagli. Allora, intanto perché comunque ha specificato inizialmente, ha detto appunto che c'è stato l'intervento da parte del municipio, in realtà appunto sono stati i privati che hanno questa volta sostenuto i costi, perché nel passato comunque mandato era anche difficile sostenere comunque un intervento su un'aiuola che non è comunque di proprietà del municipio ma è privato. Poi un'altra cosa, mi ha parlato appunto di una progettazione di riqualificazione, ma nello specifico è possibile sapere che tipo di riqualificazione? E soprattutto poi mi piacerebbe il venerdì 23, insieme anche a questa associazione che vorrebbe mettere il cartello, eventualmente pitturare, e anche come presente partecipare all'incontro, perché secondo me è anche giusto che possano partecipare insomma anche le persone o consiglieri che propongono delle iniziative. Grazie.
La riunione del 23 non l'abbiamo indetta noi, ma l'ha indetta l'assessora Coppola, quindi è stata l'assessora Coppola che ha ritenuto di individuare le persone, diciamo, interessate. In questa prima interlocuzione ci saranno i residenti che hanno rilevato il problema direttamente al municipio, e ci sarà ovviamente il patto e in quanto ovviamente Esatto, vicino di casa e la scuola. Quindi in realtà in questo momento non ci sono altre associazioni presenti. L'idea comunque del municipio è già abbastanza delineata, ma non ancora concordata con l'assessora Coppola. La nostra intenzione era quella comunque di valutare che questo spazio venisse dato alla scuola, che richiede, come dire, spazi esterni per il progetto outdoor, orti urbani, eccetera. Dobbiamo valutare ovviamente come riqualificare la zona e renderla fruibile effettivamente sia ai residenti che alla scuola e limitare il più possibile questo problema di ordine pubblico che c'è soprattutto di sera e di notte. E quindi per quanto riguarda il 23 non è ancora un momento in cui le associazioni sono rese dotte della situazione, però sicuramente sarà mia cura dire alla consigliera all'assessora Coppola che c'è questa associazione e la consigliera Marziano che si sono avanzate anche come promotori di qualche attività all'interno. Sì, assolutamente.
Bene, allora andiamo alla successiva interrogazione. Interrogazione a risposta immediata sulla futura destinazione dell'immobile comunale di via Costanzi 120, ex ostello della gioventù. Proponente sempre la consigliera Daniela Marziano. A lei la parola.
Grazie, sì, sono sempre io. Allora, premesso che l'immobile comunale, sito in via Costanzi 120, noto come ex ostello della gioventù e da anni utilizzato come centro di accoglienza straordinaria per famiglie migranti tramite apposita concessione su richiesta della prefettura, nello stesso edificio a sede la scuola dell'infanzia comunale Bondi, con la quale nel tempo, c'è un errore, così il consigliere Toso, ok? Nel tempo si sono registrate tensioni e criticità legate alla competenza delle diverse funzioni, l'immobile attualmente concesso e incomodato d'uso gratuito con scadenza prevista per il corrente mese di gennaio 2026. La struttura rappresenta un presidio pubblico strategico per il territorio anche in relazione al sistema del Parco delle Mura. In occasione della discussione sul bilancio previsionale 2026-2028 è stato presentato un ordine del giorno volto a impegnare l'amministrazione a definire per tempo la futura destinazione dell'immobile e avviare un percorso partecipativo col territorio, ordine del giorno che è stato bocciato dal Consiglio. Nel corso del dibattito consiliare la Giunta ha dichiarato che era previsto un incontro nel mese di dicembre con la scuola dell'infanzia per affrontare le problematiche legate alla convivenza delle funzioni presenti nell'immobile. Di tale incontro il Consiglio Municipale non è stato reso edotto. Il territorio evidenzia una carenza di spazi pubblici destinati ad attività sociali, comunitarie e associative. Considerato che la scadenza del comodato impone una valutazione tempestiva e trasparente sulla futura destinazione dell'immobile, una decisione che impatta direttamente sia sulla qualità dei servizi esistenti, in particolare appunto la scuola Maria Bondi, sia sulle esigenze sociali del territorio, è necessario coinvolgere in modo trasparente e partecipativo la cittadinanza, le associazioni e gli attori del quartiere, in quanto il territorio presenta bisogni sociali rilevanti, tra cui carenza di spazi per attività comunitarie, servizi per i giovani, famiglie, anziani, associazioni, persone fragili. Si interroga il Presidente e la Giunta Municipale per sapere, nel chiarire lo stato dell'interlocuzione con la scuola dell'infanzia Maria Bondi, quali siano le intenzioni dell'amministrazione in merito alla definizione della futura destinazione dell'immobile. Grazie.
Grazie consigliera Marziano. La risposta all'assessora Tacchini.
Sentite? Sì. Allora, confermo che la riunione con la scuola dell'infanzia Bondi c'è stata. Avevo in realtà già reso edotto il consigliere Massa delle risultanze della riunione che si è tenuta. E la situazione è questa. Effettivamente l'immobile doveva ritornare nella piena proprietà del comune municipio. Purtroppo il ministro dal governo, diciamo, c'è stato il ministro Piantedosi, ci ha richiesto una proroga per il centro d'accoglienza. Ovviamente noi non ci possiamo rifiutare di fronte a questa richiesta e di conseguenza abbiamo dovuto necessariamente allungare la presenza del centro di accoglienza presso l'ostello. Questo significa che ad oggi non possiamo rimettere nelle mani della comunità questo spazio. E, l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere a livello comunale è stata appunto la limitazione nel tempo di questa proroga di un anno. Abbiamo detto al ministro che per un anno possiamo concedere ancora lo spazio al centro d'accoglienza, chiedendo però alcune modifiche. Nello specifico la scuola Bondi ci ha rilevato la difficoltà collaborazione con la cooperativa a cui è stata appaltata la gestione del centro, che diciamo prima appaltata è la Misericordia, a cui che a sua volta ha appaltato a Germogli. Le maestre ci hanno rilevato una forte difficoltà di collaborazione con questa cooperativa. Io e la presidente siamo anche andate a fare visita al centro per comprendere le condizioni, e le condizioni effettivamente sono inquietanti, sia dell'immobile sia della gestione degli ospiti. Calcolate che credo che per la maggior parte del tempo si parla di operatori pari, quindi diciamo a loro volta ospitati, quindi non è particolarmente serena. E quindi abbiamo richiesto se possibile di modificare la cooperativa che si occupa dell'accoglienza. Tuttavia ci devono ancora rispondere, nel senso che potrebbero benissimo dirci di no. Quindi il percorso partecipativo che verrà assolutamente fatto sull'ostello è rimandato di un anno. La speranza è che venga sostituita la cooperativa e che vengano fatti dei controlli un pochino più serrati sulla gestione degli ospiti.
Grazie, assessora Tacchini. Procediamo con l'altra vuole ancora? Okay. Bene. Allora, procediamo alla successiva interrogazione con risposta immediata. Oggetto: procedure di sicurezza, accesso ed evacuazione delle persone con disabilità presso la Sala Rossa di Palazzo Tursi. I proponenti sono diversi, per cui la Fratelli d'Italia, noi moderati di Bucci, la Lega e Picciocchi. Vista Picciocchi vince Genova, dite voi chi vuole presentarla. Prego, consigliere Loggiacco.
Era stata fatta l'interpellanza al sindaco per la richiesta di varie richieste, se erano state fatte proposte delle lavorazioni all'interno della Sala Rossa. E delle domande. Io adesso qui non ce l'ho, se posso venirla a prendere. Posso? Grazie. Vado subito all'interrogazione. Interroga la Presidente della Giunta del Municipio Centro-Est per sapere se presso la Sala Rossa di Palazzo Tursi siano state formalmente definite, approvate e rese operative le procedure complessive integrate che garantiscano l'accesso, la permanenza e l'evacuazione di sicurezza delle persone con disabilità.
Bene, a questa rispondo io. Allora, vi comunico, visto che i proponenti sono diversi, che le interlocuzioni sia con la direzione generale sia con la sicurezza aziendale si stanno moltiplicando, che dobbiamo richiedere, diciamo, formalmente che vi sia, così come voi richiedete, una, come dire, una definizione delle procedure operative che siano, diciamo così, con una comunicazione scritta, perché ovviamente tutte le interlocuzioni che sono state fatte fino adesso sono state, diciamo, dirette, ovviamente a parte la vostra richiesta. Oggi abbiamo nuovamente avuto, diciamo, la possibilità di constatare che in questo caso solo limitatamente al servo scala è in funzione. Oggi erano presenti, perché diciamo, i referenti sia del servo scale sia, diciamo, di tutte le procedure di evacuazione, erano presenti il presidente Claudio Villa del Consiglio, presidente del Consiglio comunale, sia la dottoressa Ferrera, che hanno valutato insieme a noi nuovamente sia l'uso, diciamo, del servo scale che è diciamo attivo e funziona. La nostra interlocuzione però continua, così come sollecitata, perché noi esigiamo una figura che si occupi dell'accompagnamento di questo strumento alle persone con disabilità, e su questo vorremmo continuare a procedere finché appunto non abbiamo una forma scritta così come richiesta. Consigliere Massa, poi se consigliere Giacqua, prego.
Grazie Presidente. La ringrazio per questa coriacea difesa, ma è un articolo 43 dell'81, decreto legge 81, testo unico sulla sicurezza, che pretende che il piano di emergenza e evacuazione stabilisca le modalità attraverso le quali, in mancanza del funzionamento di un sistema meccanico, ci siano persone deputate appunto all'accompagnamento in casi di emergenza. Quindi mi fa specie che non ci sia questo tipo di attenzione, che è dovuto per legge, l'RSVP, la figura di riferimento, è obbligato a farlo.
Bene, noi pretenderemo i documenti laddove, diciamo, questi ci sono e devono essere scritti, ovviamente, però nel senso che noi ne pretendiamo comunque una comunicazione, e ovviamente nel momento nel quale noi la riceveremo ve ne daremo comunicazione, almeno come dire, il percorso possa essere netto. Se ritenete la risposta sufficiente, procediamo alle altre interrogazioni. Grazie. Bene, allora, l'interrogazione successiva, sempre la risposta immediata, è sulla mancanza delle nomine dei rappresentanti del Municipio 1 Centro-Est dei comitati di partecipazione degli asili e delle scuole comunali dell'infanzia. Prego, il proponente, scusate, è il consigliere Massa e la consigliera Cosso. Chi vuole dei due? Consigliera Cosso, prego.
Grazie Presidente. Arriverò subito diciamo all'impegnativa. Si interroga, anzi, il Presidente e la Giunta in merito alla mancata nomina dei rappresentanti del Municipio 1 Centro-Est nei comitati di partecipazione degli asili nido e delle scuole comunali dell'infanzia, chiedendo altresì di conoscere quali misure siano state adottate nelle more delle nuove nomine per garantire la continuità della rappresentanza municipale all'interno dei predetti organismi. So che poi appunto nei capigruppo poi si è arrivata la mail dove avete richiesto dei rappresentanti, abbiamo anche già risposto. Non capisco perché, insomma, questa interrogazione arrivi solo ora, quando in realtà si poteva rispondere tranquillamente prima e non arrivare a questo punto con, insomma, già la vostra proposta fatta. Grazie.
Grazie consigliera Cosso. La risposta è l'assessora Tacchini.
Vado? Ok. Per quanto riguarda diciamo l'interrogazione, gli uffici avevano richiesto una modifica della prima interrogazione e poi effettivamente non molto probabilmente è stata persa questa interrogazione, quindi è solo io avevo richiesto più di una volta se diciamo l'interrogazione finiva in consiglio oppure no, però non risultava protocollata e quindi è rimasta così. Per quanto riguarda diciamo la nomina, in realtà col fatto che non erano stati ancora indetti i comitati, anche perché ci sono state alcune modifiche rispetto agli ambiti e anche ai responsabili di ambito, e abbiamo una nuova responsabilità responsabile in ambito 4 e di fatto diciamo che la nomina rimaneva ancora aleatoria perché non erano stati indetti. Adesso sono stati indetti, il primo sarà quello dell'ambito 5 il 29 di gennaio e successivamente a febbraio ci sarà l'ambito 4 che però ha annullato la data e ci farà sapere, dovrebbe essere il 12 di febbraio però ancora non è data ufficiale. E l'ambito 8 ancora non ci ha comunicato nulla. Quindi la richiesta che è stata fatta dalla Presidente in Capigruppo era appunto quella di espressione di un numero di consiglieri per la rappresentatività all'interno dei tre comitati. La norma prevede un numero massimo di consiglieri pari al numero delle scuole all'interno dell'ambito. Faccio presente che parlando con i responsabili di ambito, gli altri municipi ne nominano uno, due, tre, non ne nominano tantissimi in realtà, perché poi comunque è una figura abbastanza, come dire, sì, di rappresentatività, ma poi che non ha grandi compiti se non partecipare ai due comitati. Nello specifico quindi è da nominare un consigliere in ambito 8, perché abbiamo una sola scuola in ambito 8, tre consiglieri in ambito 4 perché abbiamo tre scuole in ambito 4 e a questo punto sette consiglieri in ambito 5 dove abbiamo 9 scuole. Io sarò presente ovviamente a tutti i comitati, ad oggi i responsabili di ambito si sono sempre rivolti a me, quindi la rappresentatività e la presenza del municipio c'è sempre stata, non vi sto a specificare le milioni di esigenze che ci sono state in questi mesi negli ambiti, però posso tranquillizzare sia entrambi i consiglieri che il municipio è stato ampiamente presente. A questo punto in realtà manca la nomina dei rappresentanti della minoranza, perché i rappresentanti della maggioranza sono già stati individuati a seguito della richiesta della Presidente. Quindi non so se vogliamo... Abbiamo la scatola? Ne parliamo dopo. Ok, va bene.
Prego, per la replica.
Grazie Assessore, la ringrazio per la risposta. In realtà il fatto che insomma sia arrivata oggi la risposta la trovo un po' ovviamente una giustificazione, dire che insomma non era stato protocollato altro, va benissimo, non c'è problema, l'importante è arrivare poi a una soluzione. Immagino che poi dopo, quando ci sarà la delibera, parleremo poi della rappresentazione insomma, dei consiglieri all'interno dei comitati. Sarà importante, e questo aggiungo solo il mio punto di vista, che ogni asilo abbia poi le proprie rappresentanze di maggioranza e di minoranza, oltre la questione dei comitati, perché magari appunto uno vuol farsi poi proponente di progetto, o comunque parlare direttamente con l'asilo stesso, e alla giunta o insomma all'assessore poi portare quanto ha raccolto all'interno dell'asilo che lo rappresenta. Grazie.
Consigliera Costo, però io devo evidenziare una cosa. Allora, in capigruppo noi abbiamo affrontato, guardi, ne parliamo adesso, terminiamo la trattazione delle interrogazioni e poi andiamo alla delibera. Alla delibera ovviamente dovremo rivedere alcune cose. Però mi chiedo, noi abbiamo fatto una riunione di capigruppo e abbiamo posto come dire, un nuovo criterio di assegnazione. Posto il passaggio in capigruppo, cioè non è che vengo a ridiscutere al Consiglio quello che è stato discusso in capigruppo, perché non abbiamo deciso di abbinare dei consiglieri ai singoli asili, forse magari non si è espressa, cioè per ambito. Ah, mi scusi, avevo capito, ho detto se torniamo indietro, dico oddio, perché...
No, questo è un mio personale parere, che andremo adesso a discutere dopo.
No, non andiamo a discutere quello, mi scusi.
La delibera,
no, quello, però, quello non andiamo a discutere. Poi rientro nel merito. Quello non andiamo a discutere, mi scusi, perché abbiamo fatto una riunione di capogruppo, abbiamo stabilito i criteri, abbiamo stabilito che i consiglieri saranno presenti per ambito territoriale e non per asilo. Io su quella non torno indietro, perché ci siamo dati, abbiamo condiviso, come dire, abbiamo condiviso un ragionamento, e credo che una volta che in capigruppo, che è luogo democratico, vuol dire democratico, ci facciamo un confronto, poi non ritorniamo indietro. Perciò, alla luce dei criteri che abbiamo stabilito in capigruppo, oggi poi faremo, come dire, un abbinamento, ma per ambito territoriale, non per asilo. Su questo volevo che fosse chiaro. Poi ne discutiamo dopo.
No? Sì. Che comunque non sarebbe possibile avere due rappresentanti, uno di maggioranza e uno di minoranza, per le scuole all'interno dei comitati, perché uno massimo per scuola e gli altri municipi ne esprimono uno o due per ambito. Quindi, voglio dire, già noi siamo molto presenti all'interno di questi comitati, ecco.
Grazie. Ne parliamo. Se dobbiamo entrare nel merito dei criteri per la delibera, l'assegnazione, scusate, ma possiamo parlarne dopo? Va bene, consigliere Viazzi? E lo affrontiamo, ci mancherebbe, sarà la prima persona, quando affrontiamo l'argomento, ad intervenire. Perché almeno penso che dobbiamo chiudere, il capitolo delle interrogazioni. E poi ci dedichiamo a questa delibera, visto che poi ci sono anche delle osservazioni da fare insieme. Allora, l'interrogazione è quella sui chiarimenti in merito alle case di quartiere del municipio 1 Centro-Est, presentata ugualmente insieme, di fatto l'ha indirizzata la consigliera Cavalieri, che però è espressione di Fratelli d'Italia, di Noi Moderati, Picciocchi Sindaco e La Lega. Dunque a voi, consigliera Cavalieri, a lei la parola.
Grazie Presidente, sì, l'interrogazione è sottoscritta da tutti i partiti di minoranza e riguarda appunto le case di quartiere, che sono, come sappiamo, degli spazi patrimoniali in gestione appunto del comune, che vengono dati tramite bando alle associazioni. Le case di quartiere sono molto importanti in quanto fungono da luogo di aggregazione, luogo di socialità, promuovendo appunto la partecipazione, l'inclusione e la nascita dei rapporti tra le varie associazioni territoriali, quindi sono molto importanti per il quartiere. Ora noi quello che chiediamo all'amministrazione, quindi al Presidente e alla Giunta, è il numero delle convenzioni attive e le associazioni realmente coinvolte nelle case di quartiere, in modo appunto da poter valutare se tutte le associazioni riescono a condividere queste case di quartiere, soprattutto se la gestione rispetta i criteri delle case di quartiere. Grazie.
Grazie, grazie consigliera Cavalieri. Allora, le rispondo io. Ovviamente la premessa che lei ha fatto è assolutamente condivisibile, ovvero quanto sono importanti queste case di quartiere che sono presenti nel nostro municipio, che sono ovviamente rivolte a diverse fasce della popolazione e con particolare attenzione alle persone in situazioni di difficoltà e di fragilità sia sociale sia economica. Sia per la realizzazione appunto dei progetti seguenti. Allora, qui le presento un elenco che anche lei conoscerà, ovvero abbiamo con il quale abbiamo rinnovato le convenzioni. Allora, il Centro Polivalente Lagaccio, Associazione Trillargento, APS, Laboratorio Sociale di Pre, Associazione Semiforesti ODV, Laboratorio Sociale Vico Papa, Associazione Genova Japanese Club, Casa di Quartiere di Via Carbone, Associazione Origine in Rete, Casa di Quartiere La Casa nel Parco, Associazione La Casa nel Parco, ETS, Casa di Quartiere Giardini Donacciai, Associazione Quartieri in Piazza Onlus. Allora, oltre al fatto che ovviamente rappresentano un presidio e sia culturale per la coesione sociale e per la partecipazione, tutte, diciamo, abbiamo definito appunto le, riviso le convenzioni e riaggiornate attraverso tutte le relazioni che voi sapete periodicamente ci inoltrano e che abbiamo analizzato, abbiamo letto per constatare l'effettiva realizzazione di quello che viene dichiarato rispetto appunto a quanto invece viene svolto. E abbiamo constatato, diciamo, che insomma, la particolare efficacia di tutti i progetti presentati. Per cui cioè, nelle relazioni annuali abbiamo letto appunto di laboratori, nelle case di quartiere, soprattutto rivolte ai giovani, anziani, migranti e persone con disabilità, e anche diciamo, di altre associazioni che collaborano con laboratori sociali, scusate, che collaborano con altre associazioni territoriali. Ancora, tali iniziative rappresentano diciamo, un'opportunità per contribuire al recupero e alla riqualificazione del territorio municipale. Nel municipio Centro-Est, ovviamente, manteniamo un contatto permanente con tutte queste associazioni e all'interno della casa di quartiere, diciamo, l'elenco di tutte le associazioni, non abbiamo avuto il tempo diciamo, di fornirle, perché il consigliere Cavalieri l'ha mandata ieri, penso alla sua interrogazione, l'altro ieri, per cui se questa poi diciamo, è la sua domanda, possiamo ovviamente risponderle anche in maniera scritta, va bene, perché capisce che sono tante in alcuni casi. Se le ho risposto, questa è la mia risposta, così un po' che possa abbracciare generalmente le case di quartiere, in merito sia alle relazioni, alla realizzazione e alle concessioni, è questa. Se poi le chiede nel dettaglio le associazioni, quelle le possiamo fornirle per via scritta. Bene, mi dica.
Grazie Presidente, sì, non ho urgenza, se poi mi riuscirà a mandare un elenco scritto delle associazioni, l'importante appunto che venga fatto da parte della Giunta un controllo che questi spazi vengano veramente aperti a tutti i cittadini e alle associazioni in modo da essere inclusivo, un luogo di aggregazione. Grazie.
Grazie a lei, le dico che in tutte queste case di quartiere possono chiamare anche hub, perché diciamo che non è proprio vero la definizione in pieno, si chiamano più che altro hub perché di fatto noi non abbiamo case di quartiere, è vero, nella definizione più pura, sono state tutte, voglio dire, personalmente, dai consiglieri, stiamo facendo attività, contribuiamo anche noi a portare avanti dei progetti, l'ultimo, ecco, forse non l'ho ricordato, me ne scuso, con la consigliera Adele, anche tutta l'animazione del teatro Carlo Felice che ci ha chiesto di portare, di far conoscere anche la programmazione teatrale in modo che di diffusione attraverso diciamo, anche pacchetti anche economici come dire, che possano anche intercettare persone con difficoltà economica, no? Però a parte questo mi scuso con la consigliera Rossi con la quale collaboriamo, no? Con le attività culturali abbiamo visto, però sia in questa occasione sia in altre le case di quartiere, meglio hub, sono state diciamo sono frequentate, sono state oggetto di anche non solo della lettura della relazione, però anche ovviamente di nostra partecipazione, mia diretta, dei consiglieri, degli assessori, e per questo come dire le abbiamo anche viste non solo talvolta anche per problemi diciamo manutentivi, ma non solo anche per conoscere insomma anche fisicamente anche sia diciamo, chi se ne occupa, ma anche i fruitori, no? Di queste case. Però possiamo appuntare la richiesta della consigliera Cavalieri. Grazie. Bene, è questa. Ancora, abbiamo un ulteriore, sempre della consigliera Cavalieri, l'interrogazione e risposta immediata rispetto alla rimozione dell'edicola e prospettivi di riqualificazione per Piazza Santa Fede. A lei la parola.
Grazie Presidente. Sì, la mia interrogazione riguarda l'edicola di Piazza Santa Fede, che era stata appunto instaurata in questa piazza con una collaborazione tra municipio e comune, in quanto richiesta proprio l'instaurazione di questa appunto edicola da parte delle associazioni e dei cittadini del centro storico, di quella parte del centro storico, perché poteva essere un motivo di aggregazione, ma soprattutto di controllo in una zona luogo di passaggio di tantissimi turisti e studenti universitari, ma anche una zona che sappiamo appunto che crea sicuramente dei problemi di spaccio e quindi difficile poi da controllare da parte delle forze dell'ordine. Appena appunto si è instaurata la nuova amministrazione, questa edicola è stata levata, il presidente aveva giustificato il motivo della rimozione in quanto non c'era in realtà nessuna associazione che volesse gestire l'edicola, però si poteva valutare senza meno fretta una soluzione appunto migliore, perché in realtà era stata proprio richiesta dai cittadini. Capiamo che forse a livello dell'amministrazione, di questa nuova amministrazione, un intervento sul centro storico e sulla, sulla situazione spaccio dobbiamo ancora vederla. Infatti sono aumentati notevolmente l'insicurezza che tutti noi viviamo, sono aumentati appunto aumentato lo spaccio, sono aumentati gli scippi e quindi ciò che ci chiediamo è se in realtà l'intervento viene fatto con un progetto non solo appunto con la rimozione, ma con un progetto di riqualificazione che c'è da parte del municipio e non ne siamo a conoscenza, e almeno voglio chiedere se ne sono a conoscenza i residenti e le associazioni della zona. Grazie.
Grazie consigliera Cavalieri. La risposta all'assessore Visentin.
Eccoci. Allora, grazie consigliera Cavalieri. Questo tema vi appassiona perché è la seconda interrogazione in pochi mesi su questo. Allora, provo a essere chiaro e così proviamo a capire perché l'abbiamo spostata. Noi ci siamo ritrovati un'edicola dove si paventavano ipoteticamente destinazioni d'uso, ma dove non c'era nessun accordo strutturato né con la polizia locale né con le associazioni, non c'era nulla, era una situazione monca, non definitiva, probabilmente è stata mancanza di tempo, diciamo, del ciclo amministrativo precedente. Noi abbiamo verificato con le associazioni la disponibilità, ma voi sapete bene che le associazioni del territorio sono associazioni che si basano anche molto sul volontariato e comunque hanno già i loro locali e le loro attività, e quel luogo era piccolo, stretto, angusto, senza bagno, e quindi abbiamo deciso di toglierlo, anche perché lei dice sono stati valutati gli effetti sociali perché poteva essere un punto di aggregazione. Sì, l'abbiamo valutati, era un punto di aggregazione per gli spacciatori, nel senso che si mettevano lì dietro, non si facevano vedere dalla PL e dalle forze dell'ordine che passavano e si riparavano dal vento con quell'edicola. Quindi la funzione sociale, quando ce la siamo trovata, era quella, cioè di punto di aggregazione per gli spacciatori. Quindi la nostra decisione è stata quella di eliminarla, ovviamente in accordo con le associazioni del territorio. Quindi è chiaro che valorizzeremo e valuteremo altri spazi più adeguati per le associazioni, ci possono essere anche altre prospettive per quanto riguarda la polizia locale sul territorio di Pre, quindi per rispondere a quell'esigenza di sicurezza di cui lei parlava, anche se mi sfugge la relazione tra l'edicola e il tasso di scippi, però comunque diciamo che proveremo a dare una risposta. Devo dire che per quanto riguarda quella piazza, lo ha detto la Presidente nelle comunicazioni, stiamo facendo molto, nel senso che c'è uno sportello AMIU, c'è il servizio del maggiordomo di quartiere, stiamo cercando di garantire il presidio di quella porzione di territorio con altre attività che non comprendevano quell'edicola. È stata una scelta in questo senso, utilizzando invece gli spazi comunali municipali che noi abbiamo. Devo dire che il territorio ci ha dato riscontri positivi finora, quindi stiamo interloquendo su questo. Spero di avervi convinto e tra un mese di non avere un'altra interrogazione, ma nel caso risponderemo con piacere.
Se vuole replicare.
Grazie assessore, mi scuso, ma la mia interrogazione era stata presentata da un po', poi non avevo partecipato all'ultimo consiglio municipale, si vede che allora è stata presa poi da qualche altro consigliere, e ringrazio invece, a differenza della frecciatina tirata dall'assessore, gli uffici, perché per il lavoro che fanno sempre con molta puntualità e precisione nel ricordare ai consiglieri anche le interrogazioni, che a mio avviso non vengono perse, ma in realtà realtà appunto avvisa le consigliere che non sono state portate, quindi di riportarle, di cambiare data eccetera, con sempre con molta puntualità, quindi non approva la frecciatina dell'assessore precedente. E in realtà l'edicola, se fosse stata utilizzata, sarebbe stato un luogo di accensione della luce nella piazza, perché in realtà sarebbe stato un luogo di aggregazione, di un luogo che dava vivacità alla piazza e quindi al quartiere. Io non so con che associazione avete parlato, perché io in realtà ho incontrato personalmente con altri rappresentanti del comune, della regione, le associazioni del territorio, anche i cittadini che in realtà volevano quell'edicola e avevano richiesto quell'edicola. Quindi quello che ribadisco è, ci aspettiamo appunto in realtà cosa l'amministrazione voglia fare per salvare il nostro centro storico, per non darlo in mano alla criminalità. Grazie.
Allora, se posso, volevo rispondere anche io. Allora, penso che lei non c'era, consigliera Cavalieri, nella risposta che avevamo dato precedentemente, no? Perché ovviamente tutte le azioni hanno una ratio, hanno delle motivazioni. Allora, un conto è avanzare la proposta di partecipazione ad un progetto come doveva essere l'edicola. Guardi, perché così almeno non abbiamo, come dicevo, il prossimo mese di nuovo l'edicola. Nel senso che se dobbiamo effettivamente approfondire l'argomento, è giusto che questo sia anche lo spazio. Io ho fatto un lunghissimo incontro con l'ex presidente Carratù per un passaggio di consegne, e abbiamo parlato in maniera molto anche approfondita, perché mi sembrava giusto che il lavoro che ci sia stato, diverse voglio dire sicuramente le posizioni che noi abbiamo, ma quello era secondo me un atto importante da fare. Durante quel colloquio l'ex presidente Carratù mi aveva informato di questa sua intenzione, no? Perché l'edicola era già lì, e di avere iniziato delle interlocuzioni con delle associazioni. Io quelle associazioni poi le ho chiamate, e anche l'assessore Visentini mi ha dato una mano, perché abbiamo capito che altrimenti sarebbe andata anche molto alle lunghe, no? E più tenendo una cosa, un elemento come l'edicola chiusa, era ancora peggio. Vuol dire, se si ha l'edicola bisogna aprirla. Intanto se quel progetto era stato iniziato, o perlomeno le interlocuzioni, era giusto comprendere intanto di che cosa si trattasse, prima di poi pensare noi quale fosse l'obiettivo sociale di questa edicola. Le dico da subito che un presidio lì dell'associazione della polizia locale, mi aveva detto anche il presidente, l'ex presidente Carratù, come idea così a me non piaceva, glielo dico, ma io ho valutato la fattibilità di quella proposta. Un conto è dare un'indicazione di partecipazione, un conto è organizzare un calendario secondo il quale per almeno 2 o 3 ore una persona o due delle associazioni avrebbero dovuto stazionare dentro all'edicola. Quando, ve l'ho già detto, l'ufficio del turismo ci ha detto, prima aveva dato la sua disponibilità, perché poteva essere anche un punto turistico, ha detto vi fornisco soltanto degli adesivi o del materiale informativo, dopodiché noi non abbiamo il personale, di cui non viene nessuno. Un'associazione mi ha detto che qualche ora avrebbe potuto darla. Altri hanno detto sì, è vero, era stata un'interlocuzione così iniziale, ma noi abbiamo già difficoltà a fornire il nostro servizio di volontariato agli utenti. Mettersi lì vuol dire, non dico sacrificare, però pensare ad una persona che possa stare lì 2 o 3 ore, ma immaginate ora anche col freddo, ma voglio dire, era una, di fatto non è stato possibile creare un calendario. Da questa motivazione poi c'è stata una riflessione ovviamente più politica. E io e la Giunta, così come noi credo abbiamo tutta la maggioranza, siamo convinti che una piazza si libera dallo spaccio quanto più è frequentata, quanto più vengono dati dei servizi alla cittadinanza. Il tema è che non solo l'anagrafe ha un servizio, ma anche le porte del municipio che sono aperte con gente che che frequenta il municipio, e noi diamo i servizi. Se riuscissimo a dare da qui al prossimo mese, ai prossimi anni, eccetera, ogni giorno un servizio, ecco che molte più persone frequentano quella piazza e diventa un luogo di fruizione. La fruizione, la presenza, la collettività sottrae tutto il resto. Questo è quello che noi stiamo provando a portare avanti, perché di questo noi siamo convinti. Non le nascondo che il problema dei primi 50 metri di Via Pre rimane un problema. E le dico anche che non siamo così ingenui dal pensare che modificando la fruizione, la destinazione d'uso, diciamo così, più civica di Piazza Santa Fede possa risolvere il problema dello spaccio. Non saremo, vuol dire, saremo ingenui nel pensare questo. Però la piazza di un'istituzione deve essere aperta sempre il più possibile, con dei servizi, e deve essere un posto, come dire, degno delle istituzioni che ne rappresenta. E credo che, non voglio fare una percentuale perché non mi metto a contare, però la presenza degli spacciatori, dello spaccio, è sicuramente diminuita con la fruizione, l'apertura del municipio, sia dell'anagrafe sia dei servizi. Ma questo, guardate, credo che abbia aiutato anche chi dentro al municipio lavora, nel vederlo illuminato, nel vederlo frequentato, nel vedere non che sia quasi, come dire, una zona chiusa, che le persone non sanno neanche che lì dentro c'è un personale che lavora, credo, in una continuità fra territorio e istituzioni, che deve essere anche fisica, dimostrata fisicamente, con le luci accese. Abbiamo un posto bellissimo, tra l'altro, che tutti hanno detto, oddio, anche i dipendenti hanno detto, non pensavano che potessero accendere le luci, aprire le porte, anche liberarci da questo senso un po' di oppressione. È un piccolo passo, un piccolissimo passo. La risposta a quella che è la richiesta di sicurezza è una risposta più complessa, ma quello che a noi è dato, noi che rappresentiamo il municipio, è che il municipio Centro-Est, nella sua istituzione, deve avere la sua dignità e essere più possibile vicino alla gente. Sicuramente nel pomeriggio e nella sera gli spacciatori ritorneranno, ma come sarebbero ritornati, perché alle associazioni non avremmo potuto chiedergli di fare un servizio e un presidio notturno, per cui il problema comunque ci sarebbe stato. Questa è un po', per dirle, consigliera Cavalleri, qual è l'indicazione della nostra, come dire, visione su questa piazza, che vuole essere sempre quella di più, diciamo, di una riqualificazione capillare del centro storico, che è un lavoro difficile, che va avanti di piccoli passi, ma da quei piccoli passi poi non arretriamo, ma dobbiamo soltanto migliorare. Grazie. Veniamo ora, abbiamo terminato tutte le interrogazioni. Tra l'altro abbiamo anche un problema temporaneo, perché adesso arrivo, perché intorno alle 4 dobbiamo poi liberare la sala. 4, massimo 4. 4 e mezza, sì, però è massimo, però diciamo che alle 4 e un quarto vorrei già. Consigliera Cosso, prego.
Prego. Mi scusi, volevo fare solo un intervento che non sarà polemico, ma semplicemente per avere una risposta. Sono contento del progetto che state portando avanti con i 130 volontari per quanto riguarda i senza fissa dimora, e sarà mia cura poi interfacciarmi anche con la consigliera Oliveri per avere ulteriori dettagli. Era solo per dire che avevo presentato il 17 novembre, era stata protocollata proprio un'interrogazione a risposta scritta, dove chiedevo senza fissa dimora quali interventi e quali progetti insomma fossero stati messi in atto, soprattutto anche per monitorare la situazione. Quindi lei mi ha risposto, però mi chiedo come mai non mi aveste, insomma, risposto tramite risposta scritta. No, perché anche l'altra ha fatto una brutta fine, quindi non so se
No. Allora, no, intanto,
grazie.
Allora, no, intanto, come dire, ringraziamo ancora tutto il lavoro, voglio dire, degli uffici, che senza di loro, voglio dire, non saremmo qua, per cui grazie a questo, la prima cosa. La seconda è che il 17 novembre, cioè se devo dire, le comunicazioni che le ho dato prima rispetto a questo progetto che si intitola, cioè che si chiama, neanche ve l'ho detto, Tutti contano, è di poche settimane fa, ok? È stata una cosa presentata anche da poco, ed è, diciamo, anche per noi, voglio dire, prima di 2 settimane fa, anche questa, diciamo, anche per noi era una novità, e per questo che, diciamo, che questa che le ho dato è una risposta successiva, perché effettivamente abbiamo partecipato a questa riunione di organizzazione solamente dopo. Dunque il 17 novembre sicuramente questa notizia non è che non gliela abbiamo voluta dare, ma non l'avevamo. Prego. Certo.
Possa sia un progetto che porti qualcosa poi sul territorio in maniera concreta. Anche il numero di 130 volontari mi fa ben sperare che sia un progetto che insomma vada anche avanti. Quindi
perché poi sulla città ce ne sono molti di più. Ecco, forse ecco. 180. Sì, lo sappiamo. Cioè che sappiamo che c'è la consigliera Dele che ha dato la disponibilità. Consigliera Rossi che ha dato la disponibilità, così come Paola. Grazie. Forse consigliera Oliveri voleva dire qualcosa? Che partecipa per noi insomma all'ultima
sì, riunione. Anzi, alla consigliera Cosso, visto che ha tanto a cuore questo argomento, la volevo invitare, se vuole venire a presidiare il municipio con me queste tre sere, ben accetta, io sono lì, se vuole venire a farmi compagnia, l'aspetto. Assolutamente, l'aspetto volentieri, lei e sua figlia. Facciamo questa bella esperienza insieme, grazie.
17 novembre mi potete rispondere con magari già questo progetto, così almeno abbiamo la risposta scritta. La ringrazio.
Certo, suo diritto lo faremo. Teniamocelo da qualche parte? Bene, okay. Perché nel senso che... Allora, grazie. Sì, ma è giusto. Allora, adesso... Bisogna un attimo affrontare diciamo insieme questa delibera. Allora, ovvero la nomina dei rappresentanti del Municipio 1 Centro-Est del Comitato di Partecipazione di Ambito di Nidi Infanzia e Scuole Comunali dell'Infanzia. Allora, durante la Capigruppo, e faccio un attimo questa breve premessa, allora, rispetto all'organizzazione che c'era precedentemente, vi era stata l'individuazione di vari referenti, uno per scuola. Allora, siccome noi abbiamo un municipio complesso, e questa è la prima, diciamo così, constatazione che dobbiamo fare, dove alcune scuole hanno, come dire, sono oggetto e sono, come dire, più complesse di altre, per cui il problema potrebbe essere quello che tra l'altro avete evidenziato voi, che alcune scuole, come dire, non sono mai stati attivati consiglieri, altre in maniera, cioè che affrontano delle situazioni più complesse, invece sarebbe magari bisogno della loro presenza. Di fatto, guardate, che questi consiglieri in questo comitato di partecipazione parteciperanno soltanto una volta all'anno rispetto all'ambito, per cui se volete questo impegno è un impegno basico, un impegno, vuol dire, quasi nullo, cioè veramente è pochissimo, ok. Diverso invece è se si vuole, come dire, essere presenti, collaborare e aiutare l'assessora Tacchini che li coordinerà. Sono due cose diverse, però di fatto diciamo che l'ingaggio basico è un ingaggio molto semplice. Giusto? Ok. Detto questo, io avevo proposto in base, allora, perciò nel nostro municipio abbiamo tre ambiti territoriali diversi e li avevamo visti e vi avevo dato anche l'elenco, che adesso ce l'ho qua, ma lo so a memoria. Allora, l'ambito 4 è l'ambito come dire, che vede al proprio interno 5 scuole, giusto? Sì, 5 scuole, no, scusate, 3 scuole, allora, va bene, abbiamo il Camelot, il Monticelli e il Bondi. L'ambito territoriale 5 è quello un po' più complesso ed ha il Micronido al Porto Antico, Lomellini, Oleandro, San Donato, Sarzano, come asili nido, come scuole dell'infanzia, San Luigi, Maddalena, Santa Sofia e Bertoncini, e sono 5. L'ambito territoriale 8 ha soltanto uno, ve l'ho spedita, no? L'avete ricevuta, però così almeno avete tutto, soltanto diciamo la scuola dell'infanzia Tollot. Allora, la mia proposta all'inizio, che abbiamo discusso ovviamente, condiviso con l'assessora Tacchini, era quella di anche tenendo conto sia della rappresentanza sia ovviamente della proporzione rispetto diciamo a maggioranza e minoranza, era quella di avere un responsabile per il Tollot di maggioranza e uno di minoranza, avere per quanto riguarda le asili nido 3 consiglieri, 2 alla maggioranza, 1 alla minoranza, per quanto l'ambito territoriale 5, che è quello più numeroso, averne 5 consiglieri referenti, di cui 3 maggioranza e 2 della minoranza. Allora, in realtà giustamente abbiamo fatto un approfondimento e abbiamo visto che c'è di fatto un regolamento Nel senso che non si possono esprimere un numero maggiore di referenti rispetto al numero delle scuole. Di fatto, per farvi un esempio, nell'ambito 8, dove noi abbiamo soltanto una scuola dell'infanzia, che è il Tollot, non possiamo esprimere due consiglieri, ok? Due referenti. Dobbiamo esprimerne uno. Cioè, nel senso che il numero dei referenti non può essere maggiore al numero delle scuole, corretto? Ok. Dunque, nell'ambito, scusate, questo quando vi ho fatto la proposta non lo sapevo nemmeno io, siamo andati un attimo a rivedere. Dunque, vuol dire che, che ne so, nell'ambito territoriale 5, dove noi abbiamo 9 scuole, i consiglieri referenti non possono essere più di 9, per dire, il numero massimo. Ok? E così via. Nell'ambito territoriale 4 abbiamo il Camelot, ne abbiamo 3, non possono essere più di 3, ok? Il Tollot, che ne ha uno, non possono essere 2, devono essere 1. Allora, abbiamo visto un po', come dire, un rimpasto della proposta. Siccome noi avevamo già i nomi, voi non li avete, alla luce di questa, bisogna un po' rivederli, semmai poi chiediamo un attimo di interruzione per volere un attimo così confrontarvi fra di voi. Assessora Tacchini, la proposta per cui è quella rispetto a quella iniziale.
La proposta è quindi un consigliere di maggioranza nell'ambito 8, 3 consiglieri nell'ambito 4, 2 di maggioranza e 1 di minoranza, e 7 consiglieri in ambito 5. 4 di maggioranza e 3 di minoranza. Sì, perché è 1. 3, 2 e 1.
Sì.
Sì, quindi in totale minoranza 4 da nominare.
Consigliera Maione, prego.
Dunque, quindi la proposta che è stata fatta in capigruppo, si era detto bene, poi ne parliamo anche con i consiglieri, valutiamo insieme agli altri consiglieri che non hanno, quindi in qualche modo era evidente che si sarebbe dovuto venire in consiglio per poter meglio spiegare le necessità, eccetera. Quindi cerco anche di spiegare quella che è la nostra posizione di minoranza, cioè condividiamo tutto sommato l'impostazione che dal punto di vista operativo la definizione degli ambiti come è stata proposta è sicuramente, si spera, che sia più efficiente, e quindi nulla in contrario sui nomi, poi per carità ci vuole niente a dirveli, possiamo farlo subito anche, però riflettendoci insieme c'era venuto comunque da fare una riflessione che non vale solo per la minoranza, ma vale anche per la maggioranza. E cioè, un conto è che è diventato palese, ecco, con quello che è il regolamento che prevede poi per un ambito la presenza poi alla fine di un solo consigliere. E quindi, se dobbiamo considerare qual è la ratio della presenza di un consigliere municipale all'interno degli asili del territorio, cioè un conto è una presenza che comunque è di consultazione, però come giustamente la Presidente dice, se vogliamo lavorare dobbiamo essere un gruppo ristretto di operativo, diciamo così, mentre in passato, diciamo così, l'interpretazione che se n'era stata data era più di un'attenzione che ogni consigliere avrebbe potuto dedicare, volendo, alla scuola che in qualche modo si era, tra virgolette, scelta, ripeto, vale sia per la maggioranza che l'opposizione, cioè definire una persona, un rappresentante per un asilo voleva dire anche a livello di rappresentazione territoriale, a livello di vicinanza alle necessità dei genitori o comunque della rappresentanza dei singoli plessi, dare la possibilità, e da lì la ratio di avere uno di maggioranza e uno di opposizione, per poi dipende dai consiglieri quanti ce ne sono che possono dedicarsi oppure no, eccetera eccetera, però lo stimolo era di questo genere, cioè la proposta che volevamo fare era Va bene la delibera come lei l'ha impostata, dal punto di vista operativo, ma nel contempo lasciare che possa esserci e comunicare anche alla scuola dei nominativi, un rappresentante di maggioranza e uno di opposizione per ogni plesso, per eventualmente essere contattati, perché poi così come si erano divisi, diciamo così, i plessi, era perché magari ci sono le persone che hanno figli, hanno conoscenze all'interno di un plesso, e quindi avere un feedback rispetto a un consigliere che magari incontri tutti i giorni perché ti accompagna il figlio a scuola o cose di questo tipo, può essere una cosa in più che viene data alla rappresentanza dei vari plessi. Nel contempo è anche tutto sommato, visto che il consigliere eletto, che sia di maggioranza o di opposizione, deve servire appunto a quello, cioè a diventare il primo incontro che la cittadinanza fa con diciamo, gli organi eletti, non vuole sostituire il discorso degli ambiti che lei propone, vuole, diciamo così, essere una proposta, se non sia il caso, comunque, e poi, come giustamente diceva lei, magari è una cosa che si risolve, che in 5 anni nessuno ti cerca e tu non cerchi nessuno e buonanotte al secchio, ma i lavori dell'ambito vanno avanti lo stesso per la loro strada. Però forse è comunque è forse un peccato rinunciare anche a questa ulteriore, se c'è la possibilità, di presenza sul territorio, che vale per tutti i consiglieri. È una proposta, è la mia.
Grazie consigliere Maglione. Però c'era il consigliere Biazzi, prima poi della risposta.
Più che altro credo che sia una mozione d'ordine. Lei prima faceva riferimento al fatto, non so se ha usato dei termini un po' forti, ma per dire quello che voleva dire, cioè che non era disposta a rivedere quanto è stato deciso in commissione. Allora, il capigruppo, cioè il consiglio, ma no, nel senso, ma no, no, era quello, perché mi aveva sorpreso quella sua espressione, che voglio dire, chi deve decidere è il consiglio, se c'è una delibera, la delibera in qualche modo può anche essere emendata. Ora, nel mio caso io sono capogruppo di me stesso e non sono uno che non va d'accordo con se stesso, quindi è difficile che io cambi idea. Però gli altri magari sono capigruppo di un gruppo numeroso e poi in sede di gruppo vengono fuori delle valutazioni, delle questioni che in capigruppo non sono uscite. Era solo per quello, perché mi ha stupito questa sua fermezza nel dire: ma io non sono disposta a rivedere quello che abbiamo deciso in capigruppo. Cioè, l'organo che è deputato a prendere le decisioni è il consiglio. No, era solo per capire se era stata un'espressione eccessiva o se la pensa così veramente.
Allora adesso poi l'assessora Tacchini risponde. No, semplicemente perché abbiamo discusso penso un'ora su questo tema e credo che nel tempo di una settimana io immagino che quando discuto con voi come capigruppo voi facciate portavoce rispetto agli altri consiglieri, per cui come dire questo passaggio ci deve essere, non lei stesso, voglio dire.
La commissione.
Nel senso che mi sembrava, cioè credo che questa divisione poi andiamo nel dettaglio, però l'avevamo già trattata, per cui se dobbiamo ricominciare ogni volta a rivedere i criteri devo dire che ho dei grandi dubbi, adesso risponde l'assessora Tacchini, poi riprendiamo il ragionamento.
Io credo che qua si stia facendo un pochino di confusione tra quello che fa il comitato di partecipazione e eventuali rappresentanti delle scuole. Nessuno sta dicendo che uno non possa rappresentare una scuola, ma noi qua stiamo semplicemente individuando i rappresentanti all'interno del comitato di partecipazione, che fa ben poca roba, ok? Fa 2 riunioni l'anno, ok? E la rappresentatività del municipio ci viene richiesta abbastanza ridotta, nel senso che sono comitati dove in primo luogo deve avere voce la famiglia, quindi le famiglie sono rappresentate, le insegnanti, poi c'è un membro dell'ATS, un membro si spera della ASL ma non si presenta mai, e poi una rappresentatività del municipio. Ora Le prassi negli altri municipi sono quelle di mandare uno, due delegati, ok? Ora, secondo me, essere in numero quasi maggiore noi rispetto ai genitori presenti mi sembra veramente prevaricatorio rispetto a un luogo che dovrebbe dare privilegio non alla nostra vena politica, ma alle esigenze delle scuole. Detto questo, io ho parlato con i referenti di ambito, ok, che mi hanno caldamente richiesto di limitare la nostra partecipazione senza esagerare. Non vogliono che diventi un tavolo politico, punto, fine. Credo che questa sia una richiesta più che lecita. Detto questo, se ognuno di voi vuole essere referente di qualche scuola perché c'ha i figli all'interno, perché ha delle conoscenze, ma per me va più che bene. Io calcolate che ho rapporti diretti, costanti con tutti i dirigenti scolastici, quindi non solo ambito comunale, quindi anche scuola statale, diretti nel senso che hanno tutti i miei numeri di telefono, tutte le mie email e mi chiamano a qualsiasi ora. Hanno idem le responsabilità di ambito, idem la maggior parte dei nidi e delle scuole di infanzia. Quindi dove c'è stato un problema io sono stata presente, anche problemi che non competevano specificatamente le mie competenze, ok, e sono andata ovunque a cercare di calmare situazioni veramente critiche. Quindi non vi preoccupate che la presenza del municipio c'è ovunque. Poi se vi volete proporre come referenti di qualche plesso, ma per me va più che bene, perché nel senso io chi molto probabilmente mi ha preceduto sa che cosa significa gestire il municipio con più scuole di tutto il territorio di Genova. Ecco, quindi
devo... Grazie assessora Tacchini, volevo dire una cosa. Allora, io qua ho lo schema di quello che era stato, diciamo, precedentemente deciso, cioè ovvero quello che la consigliera Maione, diciamo, sta riproponendo, diciamo, come osservazione, cioè ovvero sia per quanto riguarda gli asili nido, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, erano stati individuati due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza. Questa non si può fare, è un errore, ok? Perché all'articolo 21 e 22 sono normati la distribuzione dei consiglieri referenti rispetto alla partecipazione al comitato di partecipazione e, diciamo, rispetto alle scuole. Dunque, questa cosa qua era sbagliata, è contra legem, ok? Di fatto. Dunque, questo schema non può essere neanche, come dire, riproposto, perché proprio è errato. E se volete vi leggo anche gli articoli, però ci fidiamo ciecamente la funzionaria Paudice, persona, voglio dire, che ci aiuta nella facilitazione anche di trovare, voglio dire, le norme che ci possono aiutare a lavorare. Massa, prego.
Lo soffio che... No, Presidente, era per, come dire, rendere collaborativa la nostra proposta, quindi seguendo lo schema che peraltro al momento è una distribuzione territoriale con dei nomi, ma non abbiamo compreso l'operatività di questo gruppo di lavoro, quindi poi ce la rappresenterà nella delibera. La nostra intenzione era, seguendo anche quello che diceva adesso l'assessore Tacchini, era se soggetti volontari volessero comunque completare la squadra con un interesse personale tra minoranza e minoranza, non saturando quelli che sono poi i numeri, perché no, non renderci disponibile tra maggioranza e minoranza. Questo era...
Sì, questo che... infatti, quello che... Grazie, direttore. Quello che già vi diceva l'assessora Tacchini, cioè che sono un po' due figure diverse, no?
Assolutamente.
Un conto è questo referente che deve presenziare, diciamo, a questa... unica, a questo unico comitato, certo. Per cui, diciamo così, una forma istituzionale, no? L'altra è che ci siano delle persone che per motivi personali, per motivi familiari, abbiano a cuore una scuola piuttosto che un'altra, perché magari frequenta dai figli, dai nipoti, dai cugini, ex colleghi, che ne so, cioè, che ne so, sappiamo per esempio che il consigliere Massa è particolarmente vicino, voglio dire, a tutte quelle che sono, diciamo così, le iniziative, l'attività didattica del Bondi, per ragioni, voglio dire, evidentemente familiari, come si altre. Sono due cose diverse. Cioè, noi qui oggi noi dobbiamo, diciamo, dare una nomina per espletare quello che è una richiesta istituzionale, per quello che lo dico. E allora da lì andare a fare una disamina, peraltro non corretta, del plesso non si può fare. E dunque penso che sia, anche perché se noi facessimo così, senza fare dei doppioni, che non è giusto, le scuole sono 13. Abbiamo 13 persone che fanno questo? Cioè, se volessimo fare un abbinamento? E poi mi chiedo, è anche senso che come referenti di una scuola siano sempre più di uno? Cioè, uno secondo me è limitativo, sia della minoranza, in particolare, no, ovviamente, e della maggioranza. Cioè, nel senso che l'ambito territoriale ha un senso, perché è anche, come dire, le scuole che incidono su quel territorio hanno particolari come dire, caratteristiche rispetto ad un'altra. Poi Bondi e Monticelli, magari sì, ci sono un sacco di problemi. Va bene, allora, io vi dico appunto la proposta che ha ribattuto l'assessora Tacchini è questa. Ditemi se vi va bene, cioè, ovvero individuarne 3 per l'ambito 4, individuarne 7 per l'ambito territoriale 5 e 1 per l'ambito territoriale. Ve lo ridico? Dopodiché, sapete come sono le proporzioni, facciamo un tempo, esatto, diamoci un 10 minuti, troppo poco? Anche meno? 5 minuti, prego. Bene, se siamo riusciti ad arrivare a un quid, accomodiamoci. Bene, se questo tempo è stato utile, prego, chi parla? Bene, siete convenuti ad un ragionamento? Chi vuole la parola? Lo Giacco, prego.
Ora, mi hanno deciso nell'ambito 4 Massa. Nell'ambito 5 Marziano, Viazzi, Lo Giacco. Poi nell'ambito 8 nessuno. Ok, grazie a voi.
Grazie molto. Prego, Adele, consigliera Rossi.
Ora noi lasciamo invariato con un cambio nell'ambito 8, ero stata assegnata io, metterei invece Daniele Novarini, che è uscito, ma è d'accordo.
Ah, ecco, ti ho perso, scusa. È piccino. Si può.
Ah, ne manco. Allora nell'ambito 5, scusa, mi sono interrotta, Eleonora Lintas.
Mm. Ok. Allora, la proposta vostra era quella di avere nell'ambito 4 Lucente e Dore. Nell'ambito 5 avere Paolo Olivieri, Giampaolo Rossi e Fabrizio Aloi. Ah, e Lintas, perché giusto, arriviamo a 4. Lintas, dai. E nell'ambito 8 non Adele Rossi ma Novarini, corretto? Devono essere previste. non ce la facessi. Bene, allora di fatto, riassumendo, giusto? Allora, nell'ambito 4 i consiglieri referenti proposti sono Lucente, Dore, Massa. Per l'ambito 5 sono Olivieri, Rossi, Aloi, Lintas. Sono troppo veloce? Rossi Giampaolo, certo. Fabrizio Aloi e Lintas. Marziano, Viazzi, Lo Giacco. Ambito 8, Novarini. Grazie. Siamo? Bene. Bene, allora, raggiunto, diciamo così, questo accordo e questa proposta, mettiamo a votazione palese quanto da voi, insomma, enunciato. Favorevoli? Unanimità di presenti. Pozzolino ha alzato due mani. Contrari? Astenuti? Per cui, diciamo, all'unanimità dei presenti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità di questo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Ah, sì. Ah, dobbiamo fare rifarla? Va bene, perché abbiamo votato Adele mentre tu eri fuori. Sì. Va bene. Allora, unanimità dei votanti, sia per la delibera, cioè, sia per l'immediata eseguibilità. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora, sì. Allora adesso procediamo alla votazione del verbale, scusate, del Consiglio Municipale scorso, che avete ricevuto via mail e che, come sapete, è sempre, diciamo, a disposizione la registrazione del video, per cui, lo votiamo. Favorevoli al verbale. Contrari? Astenuti? All'unanimità dei presenti veri. Okay. Bene, allora, detto questo, abbiamo, se non sbaglio, un'interpellanza. Ok, allora, interpellanza, eccola. Allora, interpellanza risposta urgente, oggetto creazione di micro aree fitness all'aperto nel municipio 1 Centro Est, con inserimento nel progetto Sport Senior, ginnastica gratuita, corsi light fitness per over 65. Proponente il consigliere Lo Giacco. Prego.
Se vuole parlare prima il presidente Toso, perché era stata presentata una mozione, commissione 2, e poi è stata trasformata in interpellanza. Mi sembra giusto? No, vado subito sull'interpellanza, perché era stata presentata una mozione e poi è stata deciso di fare. Ok?
Cosa sta cercando di accendere?
Ok, giustamente, come anticipato dal consigliere Lo Giacco, la mozione, inizialmente appunto questa era una mozione, è stato chiesto di trasformarla in una interpellanza alla sindaca, così da aggiungere, diciamo così, questa richiesta al progetto Sport Senior, o comunque ampliare, diciamo, questo progetto. Ora io lascerei la parola al consigliere Lo Giacco, così che possa esporre l'interpellanza.
Interpellanza risposta urgente. Premesso che La promozione dell'attività fisica all'aperto costituisce un obiettivo strategico per il miglioramento della salute pubblica, per la crescita della socializzazione e la valorizzazione di spazi urbani. Numerose città italiane ed europee stanno realizzando micro aree fitness all'aperto, inserite nei quartieri e nei parchi urbani attraverso l'installazione di attrezzature semplici, funzionali e a basso costo. Il territorio del Municipio 1 Centro-Est presenta diverse aree pubbliche, spazi verdi, ambiti urbani idonei ad accogliere micro attrezzature sportive senza la necessità di interventi strutturali invasivi. Considerato che la presenza di punti fitness di quartiere favorisce stili di vita sani, incentiva l'uso quotidiano degli spazi pubblici e contribuisce a una maggiore presidialità e vivibilità di aree urbane, l'installazione di un numero limitato di attrezzi fitness di base, quali barre per trazione, parallele basse, panche per addominali, step, eccetera, eccetera, comporta costi contenuti e una manutenzione minima. Interventi di piccola scala e diffusi risultano particolarmente adatti a un territorio complesso e densamente abitato come quello del Municipio 1 Centro-Est. Rilevato che la realizzazione di micro aree fitness all'aperto può contribuire al miglioramento del decoro urbano, alla fruibilità degli spazi pubblici e alla percezione di sicurezza, il progetto Sport Senior, finalizzato alla ginnastica gratuita e all'attivazione di corsi di light fitness per persone over 65, risulta pienamente coerente con le finalità di promozione delle attività fisiche, dell'inclusione sociale e di invecchiamento attivo. Tale progetto appare particolarmente adatto a essere sviluppato nel contesto del Municipio 1 Centro-Est, anche in abbinamento alle micro aree fitness all'aperto. L'iniziativa già avviata nel nostro municipio in Villa Grube potrebbe essere considerata con un investimento limitato presso una parte dei giardinetti Pellizzari in Corso Firenze e successivamente estesa ad altre aree del municipio sulla base dei risultati ottenuti. Tutto ciò premesso, si interpella il sindaco per sapere se l'amministrazione comunale intenda valutare la realizzazione di micro aree fitness all'aperto nel territorio del Municipio 1 Centro-Est, individuando aree pubbliche idonee in collaborazione con il Municipio. Se sia previsto in coinvolgimento degli uffici tecnici comunali per effettuare sopralluoghi finalizzati alla verifica di sicurezza, accessibilità e compatibilità degli spazi disponibili, se siano stati individuati o possono essere individuate risorse economiche comunali o municipali, nonché eventuali canali di finanziamento alternativi, bandi regionali, sponsorizzazioni, partenariati pubblici e privati per sostenere interventi a basso costo. Grazie.
Grazie consigliere Logiaco. Ci sono, so che è stata già discussa in commissione, ci sono delle osservazioni, delle cose da fare, se no la poniamo ai voti. Nessuna mi sembra. Ah, sì.
Sì, allora, nel senso, la proposta appunto, come già anticipato prima, era quella di modificare la mozione e trasformarla in interpellanza, è stata accolta e nel caso appunto, per come è stata proposta, assolutamente siamo favorevoli.
Bene, grazie. Presidente Toso, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Bene. Procediamo allora a l'analisi, diciamo, delle mozioni. Allora, la prima mozione ha per oggetto valorizzazione dei belvederi minori del centro-est. Proponente Fratelli d'Italia, e dunque chiedo al consigliere Logiaco di presentarla, visto che tutte queste mozioni, se mi permette, sono già state discusse, sono passate in commissione, le chiedo sì. Le chiedo sì, di arrivare ad una sintesi, era più gentile dirlo così che dare una botta.
Lei. Leggo subito l'impegnativa. Si richiede al Consiglio Municipale, in impegnativa del Presidente e la Giunta Municipale, a mappare i belvedere e i punti panoramici secondari presenti nel territorio del Municipio Centro-Est, ad esempio il belvedere di Via Piaggio, punti panoramici delle alture di Carignano, Via Quarone, zone limitrofe alle Crose, a valorizzare l'installazione di nuove panchine laddove mancano o deteriorate per favorire la sosta e l'apprezzamento del panorama.
Grazie. Presidente Toso?
Sì, questa mozione è stata appunto emendata così come proposta in questo momento ed è stata votata favorevolmente all'unanimità.
Grazie. Favorevoli? Contrari? Ah, consigliera Maione ha votato? Ah, sì, sì. Ah, ok, grazie. Ornella sempre attenta. Contrari? Astenuti? All'unanimità, corretto? All'unanimità. Bene. Altra mozione. Allora, rete municipale di panchine antisolitudine per anziani. Facciamo un passaggio, diciamo, con il presidente, proponente Lo Giacco. Queste.
No, in questo momento Lucente è uscito un attimo, sta rientrando. Se... Ah, ok, per la votazione.
Grazie, non l'avevo visto. Non l'avevo visto.
Per quanto riguarda invece la mozione... Posso?
Devo fare poi tipo come a scuola la ricreazione e poi dopo ritorniamo tutti.
Così riprendiamo il punto.
Ci siamo tutti. Potrebbe essere
esatto.
Un'idea.
Per quanto riguarda invece la mozione che è stata citata in questo momento, non siamo riusciti a discuterla ed è slittata alla prossima commissione.
Bene, lo segniamo. Successiva, interventi urgenti di messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in corso Firenze in corrispondenza della scuola materna comunale Bertoncini. Massel, proponente.
Leggo direttamente l'impegnativa. In realtà questa non è stata discussa in commissione 2. Sì. Non è stata discussa in commissione 2. E faccio una brevissima premessa, perché ringrazio un po' di persone, Presidente. In primis Simona Cosso per la disponibilità a far rientrare la mozione nel... Simona, per far rientrare la mozione all'ordine del giorno, in quanto la mozione sostengo e continuiamo a sostenere come gruppo che debba essere un dispositivo, oltre a essere politico, anche finalizzato a rispondere a quelle che sono le proposte che richiede. Quindi non è in questo caso stato accettato che fosse ricondizionata come interrogazione, perché è uno strumento di controllo assolutamente diverso. Quindi noi volevamo esprimere una richiesta, la richiesta è concreta ed è una richiesta che va nella direzione di valutare la sicurezza di quell'attraversamento e quindi interviene affinché possano essere disposte attraverso gli uffici competenti soluzioni risolutive. E non è la prima, perché questa è Bertoncini, ce n'è una ancora sospesa in croce via Pleocopa corso Firenze e poi c'è stata la prima con la richiesta di fare refresh di tutti gli attraversamenti pedonali che fu di settembre, mozioni ancora non gestite. Quindi ci sono tre mozioni che vanno in questa direzione. Ha contribuito questo anche, quindi a riprendere l'ordine del giorno, il contributo del Presidente della Commissione 2 e poi l'assessore Cattaneo con una mail la second che ho letto mentre ero in viaggio, che ho gradito perché c'è estrema stima per tutte le persone che ho citato, però continuo a dire che quella mozione va nella direzione di proporre e richiedere soluzioni al fine di risolvere un problema di sicurezza. Quindi, ritornando a quello che proponeva poi anche lo stesso assessore Cattaneo, se esiste un'azione di più alto come dire, raggio un po' più apicale, in cui si vanno a discutere situazioni di sicurezza che trasversalmente interessano tutto il municipio. Bene, però bisogna esserne consapevoli a livello di giunta, a livello di commissione, in modo e maniera che non ci sia ridondanza negli sforzi che produciamo, perché è il territorio che ci attiva, oltre ad avere noi una capacità intellettuale di valutare alcuni rischi. Attivandoci il territorio diventa mozione, perché è un'azione politica, come ci siamo detti, volta a chiedere, a impegnare la giunta per un atto, e di conseguenza la collaborazione, diciamo, passa anche attraverso questo sforzo comune di comunicazione. Quindi apprezzo anche quello che Alberto Cattaneo mi ci ha trasferito oggi. Benvenga. Cosa chiede la mozione? Ci torno sopra. Leggo solo il dispositivo.
Presidente Toso, vuole dire qualcosa? Se no poi lo voglio dire io. Prego.
Sì, vabbè, in realtà l'avrei voluto dire all'inizio, cioè anche per dare un pochettino, per preparare il terreno, insomma, della discussione. A riguardo di questa mozione che è stata discussa con una persona delegata, in quanto il commissario era assente e giustificato quel giorno. È stato chiesto per diversi motivi, quindi è stata resa edotto, diciamo, comunque la commissione, che sostanzialmente la mozione si poteva considerare superata in quanto diverse azioni erano già state messe in campo proprio a soluzione, diciamo così, di questa impegnativa, forse ancora non realizzata, ma comunque già in un percorso attivato. È stato chiesto, proposto, di trasformare la mozione in una IRI, così da avere diciamo contezza di quello che è il percorso finora fatto. È stato accettato lì in quel momento, ma successivamente è stato fatto poi un cambio di pensiero che ha portato oggi a riproporre nuovamente la mozione. Però, quantomeno, al di là del percorso che ora in questo momento si può fare, quello che volevo dire è che questa parte di ragionamento è già stata comunque affrontata durante la commissione. Ecco, tutto qua.
Ok, quindi leggo il dispositivo, l'impegnativa. Richiedere con urgenza agli uffici comunali competenti una verifica tecnica dell'attraversamento pedonale in corso Firenze in corrispondenza della scuola materna comunale Bertoncini. Ovviamente l'impegnativa va verso il presidente e la giunta municipale. Sollecitare la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, tra cui rifacimento della segnaletica orizzontale, installazione di segnaletica verticale luminosa ad alta visibilità, potenziamento dell'illuminazione pubblica e valutazione di un attraversamento pedonale rialzato, di altre misure al fine di moderare la velocità. Richiedere l'attuazione di misure temporanee anche nei particolari orari di ingresso e uscita dei bambini nelle zone dell'intervento definiti, e riferire al Consiglio Municipale sugli esiti delle verifiche tecniche e sui tempi previsti per la realizzazione degli interventi programmati. Quindi ribadisco, non è una mozione, anche se fossero state fatte delle azioni di cui non abbiamo oggettiva visibilità, queste azioni, la mozione non si capisce perché deve essere trasformata, l'ho già spiegato, l'ho scritto, ho verbalizzato e ho comunicato in maniera formale al municipio. Quindi ritengo che la mozione abbia il diritto di essere gestita come tale, perché fa una richiesta, non è una richiesta di miglioramento dell'esistente, è una richiesta di cambiamento, di valutazione di sicurezza dell'attraversamento.
Sì, volevo chiederlo, infatti. Assessore Cattaneo, grazie.
Allora, buongiorno a tutti. Perdonate, non posso ricordarmi tutte le mail che mando a tutti i consiglieri, presidenti, eccetera. Vado a memoria, però. Sicuramente su quella dell'attraversamento in corrispondenza dell'incrocio via Paleocapa, Corso Firenze, era stata richiesta la modifica in IRI, proprio per presentare nel dettaglio in commissione mi sembrava fosse andata così, no? Vabbè, procedo, poi semmai vengo rettificato da il presidente Toso. Differentemente per questa mozione non ho memoria, ma adesso non riesco ad andare a rintracciare le varie mail che avevo scritto, se era stata richiesta trasformazione in IRI. Quello che posso dire in tal senso, ad ogni modo, è che su questo tipo di attraversamento specifico c'è un'attenzione particolare già da diverso tempo da parte del municipio nei confronti di un rapporto con gli uffici comunali e che gli uffici comunali hanno con tutti i municipi. Per cui abbiamo dovuto redigere, approfitto a questo punto l'occasione, visto che non sono state presentate interrogazioni, abbiamo presentato come municipio un report di circa 35 pagine sugli attraversamenti, sulle vie principali, sugli assi primari del nostro municipio, con un'attenzione particolare su diversi attraversamenti, tra cui anche questo. Quindi come giunta, almeno personalmente, sono assolutamente d'accordo sul tipo di intervento che si potrà valutare tecnicamente, con gli uffici c'è già un'interlocuzione. E per ora questo, scusate il mio cervello si è spento un attimo, chiedo rettifica semmai da parte del presidente Toso, nel frattempo posso controllare un attimo le mail.
Sì. Allora guarda Alberto, se ti posso aiutare, la mail l'ha inviata questa mattina alle 11 in cui spiegavi assolutamente in modo puntuale il discorso. E non è che voglio entrare troppo nel merito della cosa, ribadisco semplicemente che il percorso è già iniziato, ora capisco che sta diventando più una questione forse più politica che non di metodo, però forse rimando alla Presidente per il suo intervento.
Sì, allora, se posso. Allora. Quando io ho letto il verbale della Commissione 2, da lì si evince che questa mozione, come l'altra, sarebbero state trasformate in IRI. C'è scritto quello. Poi il discorso che il consigliere Massa fa rispetto, diciamo, a quella che è l'informativa, vuol dire nel merito, no? Cioè su che cosa si sta lavorando. Ringrazio l'assessore Cattaneo, che l'avrei anche stimolato, diciamo, una risposta, perché in realtà c'è un grande lavoro che stiamo facendo, ovviamente che sta facendo l'assessore in particolare, io ovviamente verifico, no? ma è lui, diciamo, che ne agisce direttamente, ma anche da parte dell'assessorato, voglio dire, dell'assessore Robotti, con il quale si sta cercando di fare un focus proprio sulla sicurezza stradale. E la sicurezza stradale, a partire in generale, diciamo, dalle strade, anche perché in generale, ma soprattutto di tutti gli attraversamenti pedonali, che sono effettivamente fonte di preoccupazione, no, per tutti noi, e che devono essere attenzionati. Per cui io quotidianamente vedo, voglio dire, il lavoro che l'assessore Cattaneo fa, perché ovviamente io sono sempre in conoscenza, per cui e questo report che ha fatto è un report effettivamente interessante, così come, diciamo, puntuale, come tutti gli altri lavori che fa. Io però vi vorrei dare un consiglio, siccome poi fatene quello che volete, però il consiglio è questo. Siccome avviene, diciamo, una trattazione di una mozione, delle varie mozioni, nelle commissioni, e si arriva, diciamo così, ad una discussione, soprattutto poi quando magari un consigliere delega qualcun altro, ci può essere che uno avrebbe voluto dire delle cose e poi no, ok. Quando posso invitare i presidenti delle commissioni, allora, prima di inviarci in maniera definitiva noi gli uffici, no? Cioè il verbale, mandatelo un attimo a visione di tutti, perché nel momento nel quale, faccio un esempio, il presidente Toso ha fatto il verbale, se viene, diciamo, buttato giù una bozza, viene rimandato ai ai consiglieri che fanno parte della commissione, voi lo leggete, se nel verbale c'è qualcosa che non vi torna, uno dovrebbe dire bene, correggiamo il verbale perché non abbiamo detto questo piuttosto. Quando noi lo riceviamo sappiamo già che quella, il verbale che assumiamo è così come è stato, diciamo, deciso da voi, perché altrimenti io leggo il verbale della commissione, immagino che abbiate, come dire, concordato tutto il passaggio, la trasformazione della mozione in IRI e la finiamo qua. Se invece, come dire, la discussione va avanti, lo dico perché, come dire, a garanzia di tutti, no? Cioè, se c'è una discussione, viene fatto un verbale, il verbale viene lasciato un giorno o due alla vostra osservazione, fate delle correzioni e poi ce lo mandate e noi assumiamo quella che è l'ultima versione. Potrebbe essere una soluzione? Prego.
Ok, dunque, grazie Presidente. Volevo ribattere all'assessore Cattaneo. L'ho detto in premessa, lo riprendo come argomento, perché ci tengo. Se una mozione che ha un carattere politico, di indirizzo politico, che esprime una posizione, ma comunque vuole impegnare la Giunta o il Presidente per un atto puntuale, concreto, di cui, diciamo, la lista civica, in questo caso di riferimento, ritiene opportuna, deve essere discussa, come abbiamo sempre detto, nella commissione. La commissione di riferimento, se intende in qualche modo trasformare quel documento o quel dispositivo, che abbia oggettivamente gli strumenti, che abbia effettivamente, diciamo, gli strumenti del Presidente per poter sostenere, dimostrando che quella richiesta possa essere convertita, perché a voce dire ci sono delle azioni che saranno fatte, che sono in fase di pianificazione, eccetera eccetera, senza comprovata, diciamo, e oggettiva dimostrazione, è nullo, secondo me. E aggiungo che l'assessore Cattaneo, visto che tutti noi lo conosciamo dal mandato precedente e quindi abbiamo stima, e sicuramente porta avanti il proprio mandato con la profondità che è necessario, che condivida questo piano, perché se c'è un piano di azione verso gli attraversamenti pedonali che sono oggetto di interesse per la sicurezza del nostro territorio e che noi come liste civiche abbiamo portato avanti, ne abbiamo fatte tre, mi sembra al minimo girarsi verso di noi e dire: signori, c'è questa azione in corso, aiutatemi, oppure non torturatemi con azioni che possano interferire su qualcosa che sto orchestrando, perché qua c'è la buona volontà di dare un contributo, non di essere critici.
E dunque, se posso, un intervento ancora sul discorso, diciamo, della trasformazione da mozione in IRI. Io, Presidente, ho proposto la trasformazione, non la trasformo io di certo, e quindi ho proposto la trasformazione che è stata accettata durante la sede di commissione. Dopodiché trasformarla in IRI avrebbe permesso quest'oggi di avere delle risposte puntuali. No, su un percorso iniziato o meno. Ma che discorso? Non capisco.
Scusate, perché devo capire. Allora, avete fatto una commissione, c'erano delle mozioni, queste due in oggetto. Le due mozioni in oggetto erano quella, diciamo, dell'attraversamento pedonale e la seconda, scusate, è questa pietra minuta?
Pietra minuta.
Un attimo, adesso dal punto di vista formale lo dico, poi nel merito vai tu. Allora, se decidete che quelle mozioni si trasformano in IRI, dico, se queste mozioni decidete in commissione che siano trasformate in IRI, punto, non capisco perché non è stata presentata come IRI. Avremo risposto, non con un farò, con un report, in maniera, come dire, non abbiamo neanche la risposta, vuol dire agiamo su dei documenti, scriviamo delle cose, non è che ce la possiamo indovinare. Cioè, se questa fosse stata, così come avete deciso in commissione, presentata come interrogazione a risposta immediata, una risposta immediata ve l'avremmo anche data. Ma sì, ma certo, sono penso mesi che ci lavora. Mi chiedo per quale ragione siete arrivati ad una decisione in commissione e poi poi oggi la ripresentate come mozione. Non è coerente. Assessore Cattaneo.
Che
Allora, scusatemi, intanto posto che magari per un ulteriore chiarimento può essere utile fare un attimo una sospensiva, ma preme fare un aggiornamento rispetto alla verifica che ho fatto. Io ho risposto alla mail relativa all'allegato protocollato 044 e non so cosa, in merito alla mozione che citavo prima, incrocio Paleocapa, Corso Firenze, che era stata chiesta nell'ultima commissione di essere trasformata in IVA. Credo ci sia una confusione tra le due mozioni, quindi io propongo intanto un attimo una sospensiva. Io personalmente, come ho detto tra l'altro poc'anzi, sull'attraversamento specifico di Corso Firenze altezza Bertoncini non ho nessuna remora perché venga approvato. Tra l'altro è presente all'interno del REP. A me però la mozione, perdoni Massa, la mozione che lei ha mandato nella mail ha un protocollo diverso, io però ho risposto alla mozione esatta. Quindi magari facciamo la sospensiva, coordiniamoci un attimo e poi procediamo. Se no, per me, dal punto di vista formale, la mozione può anche passare, è inserita in un report attento del municipio, protocollato, non c'è nessun problema. Il problema è sulla seconda mozione, che poteva essere utile una trasformazione in interrogazione, proprio per illustrare il documento che è stato fatto. La seconda sarebbe incrocio via Paleocapa, Corso Firenze. Chiudo.
Allora, scusatemi per chiarire, la mozione discussa in commissione 2 è Bertoncini, ok? È l'ultima commissione di 2 settimane fa, quella dell'attraversamento pedonale, che qui mea culpa purtroppo, ho sbagliato, l'ho citato nel testo della mail che ho inviato al municipio 5-6 giorni fa, ho citato la mozione di Bertoncini e poi ho allegato l'altra, lì ho sbagliato io, mi spiace aver fatto confusione, però è Bertoncini come da verbale del commissario. Quella di Paleocopa incrocio Corso Firenze io la presentai come mozione e non mi fu mai chiesto che di trasformarla, e questo lo feci in consiglio, quindi in consiglio io discussi quella mozione. Passò in commissione e passò in consiglio, sta parlando di qualche mese fa. Io di quella non l'ho nemmeno citata, perché aspetto ancora una risposta, quindi non l'ho citata quella. Stavo citando Bertoncini. Ho sbagliato, sì. No, però nel corpo della mail c'è ben scritto. Comunque, detto ciò, chiaramente, però... Quindi... Per chiarire, ho sempre parlato di Bertoncini, è quella che non ritenevo che dovesse essere trasformata. Ok? Punto. Per me, chiarito.
Consigliere Massa. Lucente.
Siamo entrambi Massimiliano. Sì, vista anche gli accordi che avevamo preso in commissione, chiederei una sospensione per capire come muoverci verso questo atto. Grazie.
La sospensione la diamo, però vorrei capire un attimo, posso chiedere alla consigliera Cosso cosa pensa, perché era presente lei, per questo che...
Ovviamente ero presente e confermo di aver accettato la richiesta del presidente Toso a trasformarla in Rini, proprio per avere una risposta, perché altrimenti sì, sull'attraversamento del Bertoncini, quindi non dell'altro. Poi ne abbiamo, ovviamente ho riportato al consigliere Massa che era il proponente, e il consigliere Massa abbiamo poi ritenuto di continuare a portare avanti la mozione, quindi io non so se si possa fare oppure no, se fosse vi chiedo scusa, ma in quel momento mi sembrava ovviamente possibile l'interrogazione a risposta immediata, e poi confrontandomi col proponente...
Facciamo una sospensiva, prego. 5 minuti. Qual è? Allora, rientriamo, grazie, visto che avete la cosa. Allora, allora, siccome non c'è riscaldamento e mi sembra che ce ne stiamo sempre, fa un freddo cane, allora, giustamente, ne parlavamo con la funzionaria Paudice e il prossimo consiglio, allora, faremo domanda esplicita, richiesta, scusate, esplicita, anche al cosiddetto ufficio calore del Matitone. Ufficio calore è simpatico, come, però si chiama così, no, è vero? All'ufficio calore. Bene, allora, che cosa avete deciso? Assessore Cattaneo. Grazie, prendiamo posto. Grazie tante.
Allora, scusate. Scopriremo che cosa è successo. Ad ogni modo, come dicevo, la mozione è già in un percorso con l'amministrazione comunale e quindi si può votare in maniera favorevole.
Assessore Cattaneo, e allora votiamo. Con l'indicazione. Ci siamo tutti? Sì, Bruno è andato via. Bene, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti. Brundo è uscito però con l'unanimità presente. Bene. Allora, e questa era questa. Poi abbiamo l'altra che è interventi urgenti di pulizia straordinaria e ripristino della pulizia periodica di passo di Pietra Minuta e via limitrofe, che è di nuovo quella che ha subito, diciamo, l'iter delle commissioni. Proponente e il consigliere Massa, prego.
Davide, vuoi dire qualcosa?
Vedi. Sì, esattamente lo stesso identico percorso, anche in questo caso, forse in questo caso ancora in modo più evidente, le indicazioni erano appunto quelle di una trasformazione in IRI, così da avere sostanzialmente un report su ciò che in realtà dovrebbe già essere stato realizzato. La richiesta era appunto quella di trasformazione in IRI, però siamo di nuovo qua.
Consigliere Massa, prego.
Ok. Dunque, allora la mozione ha un carattere di straordinarietà, questo tengo a riproporlo, ora leggo l'impegnativa. Impegnativa sì, va verso ovviamente il Presidente della Giunta a richiedere con urgenza agli uffici comunali competenti l'attivazione di una pulizia straordinaria di passo di Pietra Minuta e delle vie adiacenti con rimozione dei rifiuti pericolosi inclusi materiali biologici e siringhe. Sollecitare un intervento immediato di sanificazione delle aree maggiormente compromesse, richiedere ripristino del servizio di pulizia periodica con cadenza almeno settimanale come avveniva in passato, riferire al Consiglio Municipale gli esiti delle richieste e i tempi di attuazione degli interventi programmati, valutare in accordo con gli uffici possibili soluzioni di prevenzione del degrado, prevenzione, miglioramento di illuminazione, installazione di cestini aggiuntivi, controlli. Quindi perché mozione? Perché non è un'interrogazione su un servizio attivo, come poi Alberto Cattaneo, l'assessore, ci ha ricordato, c'è un PAA che ha raccolto, di AMIU, che ha raccolto tutta una serie di interventi ordinari. Questa è una richiesta straordinaria per una zona che oggi è infestata da tossicodipendenti, quindi c'è una richiesta di sicurezza urbana e c'è la necessità di installare tutta una serie di azioni preventive, anche strumenti preventivi al fine di migliorare quella condizione e rendere quell'area sicura. Quindi questo è il motivo della mozione, per questo non è interrogazione, perché non interroga sulla polizia ordinaria, di Amio, che è quella di spazzare, evidentemente anche passare con una pompa d'acqua, è quella proprio di creare delle condizioni maggiormente sicure. Lì io tra l'altro ci ho vissuto 10 anni e ci passano bambini, giovani, meno giovani, e l'area è molto pericolosa perché poi il buio prende sopravvento e in quelle aree lì effettivamente possono avvenire delle cose anche spiacevoli. Quindi la richiesta va in questa direzione.
Cosa facciamo, assessore Cattaneo?
Allora, come ho risposto chiaramente direi al consigliere Massa stamani, intanto su tutta quell'area viene fatto abbastanza regolarmente il servizio d'amio, anche in maniera straordinaria. L'area attualmente è pulita anche a seguito dell'intervento che già io in data 10 dicembre avevo attivato con Amio, quindi tutta la parte relativa all'intervento di pulizia straordinaria va rimossa dalle impegnative. Relativamente alla possibilità di maggiore illuminazione e bidoncini può anche rimanere. Tutta la parte relativa a quella che rimane una segnalazione, perché tale è, e che può essere direttamente mandata all'assessore competente, invece deve essere tolta. Grazie.
Bene, sono d'accordo nel rinforzare il concetto dei rifiuti pericolosi, biologici, siringhe, sanificazione, degrado, quindi recupero di un'area che sta diventando degradata, la emenderò in tal senso e la ripresenterò. Possiamo votarla emendata oggi oppure ripropongo il testo, ditemi voi cosa, come procedere.
Presidente, cosa pensa? Perché?
Dunque, sicuramente cioè, da emendare dovrebbe essere anche abbastanza semplice, tutto sommato sarebbero da togliere 2 o 3 punti dell'impegnativa. Quindi se la Giunta è d'accordo, se il Consiglio è d'accordo, può benissimo fare questo emendamento e lo possiamo anche votare in questo momento.
Bene. Andiamo con le altre. Sì. Allora, questa la lasciamo un attimo qui. Allora, abbiamo la mozione in oggetto pedonalizzazione delle porzioni non asfaltate di Piazza Matteotti antistanti Palazzo Ducale al fine di tutelare il decoro urbano, garantire sicurezza pedonale e contrastare il parcheggio improprio. Proponenti sono i gruppi consigliari Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lista Civica Silvia Salis. Chi parla? Chi la presenta? Consigliere Cozzolino, a lei la parola.
Sarò breve, vado a leggere l'impegnativa, se siamo d'accordo. Allora, richiedere formalmente al Comune di Genova, Direzione Mobilità, l'avvio del procedimento per la pedonalizzazione delle porzioni non asfaltate di Piazza Matteotti, antistanti Palazzo Ducale, mediante l'installazione di idonea segnaletica e della necessaria delimitazione fisica. A sollecitare un rafforzamento dei controlli della Polizia Locale nei confronti delle soste abusive presenti nell'area, nelle more dell'attuazione del provvedimento di pedonalizzazione, a valutare soluzioni temporanee atte a impedire l'utilizzo improprio dell'area come parcheggio, anche attraverso l'impiego di elementi di arredo urbano, quali fioriere, paletti mobili, sedute e, ove tecnicamente possibile, l'inserimento temporaneo di alberature in vaso o elementi verdi modulari, in linea con gli indirizzi dell'assessorato all'urbanistica e con la riqualificazione paesaggistica della piazza.
Grazie, Presidente.
Sì, la mozione è stata discussa in commissione ed è stata votata all'unanimità, favorevolmente.
Perfetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E all'unanimità. Bene, passiamo alla quella che sarebbe l'ultima mozione, poi rientriamo quella di prima. Allora, sensibilizzazione all'uso dei parchi e delle ville storiche. Proponente, consigliere Massimiliano Lucente, prego, a lei la parola. Anche questa, essendo già passata in commissione, le chiedo cortesemente una sintesi.
Sarò doppiamente sintetico, sì, Presidente, perché io sono stato anche sintetico in commissione. Perciò leggo solo l'impegnativa. Il Consiglio, di questa nostra mozione come Movimento 5 Stelle, il Consiglio impegna la Presidente a promuovere in concerto con l'Ufficio Comunale Verde una campagna informativa e di sensibilizzazione verso i parchi e le ville storiche tramite 1. Una cartellonistica adeguata in questi dati luoghi che ne specifichi regole e caratteristiche. 2. Affiggere gli orari ad uso, di uso al pubblico all'adesso non aggiornati. 3. Produzione di dépliant sulla falsariga di esempi passati ad opera di associazioni benemerite, allegata alla mozione, anche sfruttando le economie della comunicazione digitale e social, che descrivano caratteristiche, regole, storie senza arbore del luogo in questione, del luogo storico in questione, anche con l'utilizzo di codice QR. 4. Infine, sensibilizzare in modo diretto soggetti quali scuole, università, cooperative che usano le ville storiche, esempio, cooperative sociali per il campo estivo o studenti di scienze della formazione per l'acqua sola, la scuola germanica per Villa Croce, eccetera. Naturalmente, insomma, è frutto anche del lavoro come delegato questo.
Certo, sicuramente, ma merita la sua delega. Presidente?
Confermo il voto unanime e favorevole in commissione.
Sì, grazie Presidente Righetti. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa è l'unanimità. Siete pronti all'emendamento della mozione? Prego.
Assessore Cattaneo, la parte relativa... la polizia straordinaria da rifiuti pericolosi è da emendare anche questa o la possiamo lasciare perché questi continuano a presentarsi? Perché la parte certa è valutare in accordo con gli uffici possibili soluzioni di prevenzione e sicurezza urbana del degrado, miglioramento di illuminazione, installazioni, cestini aggiuntivi, controlli eccetera, e questo abbiamo detto che è sacrosanta. L'altra parte, rifiuti pericolosi, è un'attività che ordinariamente sarà, diciamo, disposta oppure c'è una straordinarietà gestita una tantum?
Ok, grazie. Allora, intanto qua si richiede con urgenza qualcosa che è già stato fatto nel passato, quindi motivo per cui va rimosso questo punto. AMIU fa comunque una pulizia straordinaria ogni qualvolta rileva che ci sono siringhe, quindi nell'ordine delle attività che già fanno, anche oltre l'ordinario, è già straordinario. Quindi tutto questo punto va in qualche modo rimosso.
Ok, allora lasciamo valutare la frase che conosci indicando a titolo, diciamo, non esaustivo gli esempi che ho, diciamo, impostato, quindi illuminazione, cestini aggiuntivi e quant'altro gli uffici ritengono di poter dislocare laggiù.
Storia Cattaneo, d'accordo? Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, all'unanimità. Mi chiedo una cosa. La riflessione che volevo fare, velocissima, è questa. Laddove ci sia un proponente, che non, un consigliere proponente, che non fa parte della commissione, no? Nel presentare una mozione, se in quel giorno la commissione viene... costituita, vabbè, viene e lui è assente, mi chiedo, si può chiedere di spostare la mozione, farla andare in un altro momento, perché mi sembra importante che la persona delegata, nel momento in cui accetto meno, come dire, si prende la responsabilità anche come dire, di prendere una decisione, può essere che questa decisione poi, come dire, non sia esattamente in linea con chi la propone, si può capire, però allora facciamo una riflessione anche in questo, perché nel senso o chi è delegato è delegato ovviamente a 360 gradi, o altrimenti se il proponente ci tiene particolarmente dovranno, come dire, coincidere la sua presenza e quella della commissione, perché altrimenti si trovano poi, come dire, dei problemi come abbiamo affrontato oggi, va bene, però se riuscissimo ad evitarli per il nostro lavoro, consigliere Lucente.
Io grazie.
Non me ne andrei che c'è un piccolo... Perché, allora, adesso le do la parola, perché oggi è il compleanno di Ornella. E non solo, cioè noi le facciamo gli auguri, ma lei ci ha portato la torta di Panarello, cioè, voglio dire. Cioè. No, auguri! Poi, sapendo che non è lui il responsabile del freddo che patiamo, allora gli facciamo, perché se no... No, scherzo, auguri, auguri. Va bene, chi va via, mannaggia, cede la dà la delega alla fetta di torta a qualcun altro. Lucente, prego.
Sì, volevo dire che a dispetto degli accordi che prendiamo tra di noi, formalmente il fatto che i documenti siano firmati da più consiglieri è quello che chi ha più consiglieri che formano il proprio gruppo, è proprio l'opzione che siano presentati anche dagli altri sottoscritti. Perciò tecnicamente, formalmente, se qualcheduno, come nei casi delle mozioni portate, hanno le firme anche degli altri consiglieri, hanno pieno titolo a presentare questo atto. Poi, a dispetto di questo, poi gli accordi che prendiamo. Grazie.
Grazie. Allora, vi dico che l'ambito territoriale 5 è stato convocato per il 29 gennaio, okay? Mentre invece quello del 4 febbraio è stato rinviato. Vabbè, adesso poi rispetto ai nomi che ci sono, poi, giusto? Cioè, bene. Arriverà una convocazione ovviamente alle persone referenti di quell'ambito lì, ve la mandiamo. Bene, e ora chiudiamo il Consiglio Municipio, invitiamo Mattia, che deve venire perché è il nostro fedelissimo, e a prendere una fetta di torta. Di nuovo auguri, Ornella. Grazie.